Allora, quindi l'audio lo trovate lì, il dispense le comprate alla libreria Morlacchi di Perugia, il mio indirizzo di posta elettronica è quello, quindi dovremmo aver coperto la parte, come dire. L'esame è un esame orale normale, quindi non c'è niente da dire di particolare. Noi faremo lezione il giovedì, quasi sempre il giovedì, salvo qualche piccolo buco perché quest'anno ho una serie di impicci ulteriori rispetto alla media, che se Dio vuole non è che proprio ci tenessi tanto, ci sono, quindi dobbiamo farcene carico. Quindi dovremmo avere 3 ore oggi, la settimana prossima nulla. E poi 3 ore la settimana dopo, e poi mano a mano vi dico. La settimana prossima nulla, vi dico anche perché, nel caso vi sentiste avventurosi, perché noi a Narni, dove c'è ora il mio polo di insegnamento principale, c'è un corso che si chiama Investigazione e Sicurezza, non so se ne avete mai sentito parlare, ok. Tra le altre cose organizziamo la settimana prossima il Festival della Sociologia, che è un momento in cui arriveranno personalità internazionali piuttosto interessanti, ci saranno un sacco di gruppi di lavoro, panel, occasioni di presentazione libri, insomma, direi che è una cosa tutto sommato non male. Per cui a voi non interessa perché non vi scalo ore, perché ci siamo messi d'accordo, ma se voleste venire a dare un'occhiata, non è che credo si offenderebbe nessuno, nel senso che qualche momento di contatto diretto con le materie secondo me è importante, anche se noi siamo marginali qui e mi sembra anche normale che lo si sia, però comunque insomma un minimo d'ampliamento di prospettiva secondo me potrebbe farvi bene. Quindi sappiatelo, venerdì 13 e sabato 14 ci sarà questo Festival della Sociologia a Narni. Trovate online la gran parte delle documentazioni e dei programmi, eccetera, eccetera. Per cui se venite siete i benvenuti. Non so se riuscirò a darvi retta a salutarvi perché sarà il caos più totale. Insomma, quello come, è pure il mio compleanno, come se non bastasse. Quindi sarà una cosa proprio fantastica. Ad ogni modo, detto questo, quindi la settimana prossima ve la prendete di break. E dopodiché dovremmo andare abbastanza regolarmente, quasi tutte le settimane. Sono 24 ore di corso. 24 ore di corso sono poche, mettiamola così, senza essere troppo rigidi nelle questioni. Però diciamo che una settimana, tutto sommato, un minimo di tempo per digerirla ve lo potrebbe dare. Qualche consiglio su come si studia, perché siete al primo, quindi posso anche provare. Si studia. Sarebbe meglio studiare con una certa costanza, cioè prenderete appunti, parleremo anche di questo, ma comunque prenderete appunti e direi che gli appunti li guardiate il prima possibile, perché poi non vi ricordate assolutamente niente di quello che intendevate quando l'avete presi. Se invece li rivedete abbastanza rapidamente, magari vi torna in mente il perché e riuscite anche a ricostruire un minimo del senso della questione. Questo ve lo dico perché li prendevo anch'io e poi quando riguardavo i miei appunti dicevo, chissà che cazzo intendevo qui, perché no, lì per lì sembrava luminosa, dopodiché dicevo, oddio, boh, mi ricordo più niente dopo qualche mese, completamente buio. Per cui la buona questione sarebbe quella appunto di seguire, soprattutto una materia che, come dire, non vi è familiare né probabilmente vi servirà granché, di seguirla con un minimo di costanza in modo che alla fine uno abbia più o meno le idee chiare. Ora, perché la materia tutto sommato però non è così indifferente? Perché voi vivete nella sociologia, voi siete titolari di una serie infinita di cose sociologiche, che lo sappiate o meno. Quindi da un certo punto di vista è opportuno che ne siate consapevoli, perché voi siete immersi in processi sociali costantemente, non solo, ma voi, come vedremo, sarete delle figure di riferimento per molti di coloro con i quali avrete a che fare. E questo implica delle responsabilità, chiaramente. No? Implica un conferimento di autorità e autorevolezza quasi a priori, nel senso che voi sarete i titolari della possibilità di star meglio. Sarete parte del processo che porta qualcuno a stare meglio di come non sta adesso, o che gli permette di sopportare meglio alcune cose. Insomma, ci sono in gioco una serie di valori, di simboli e di questioni che fanno di voi non dei personaggi neutrali. Che possano dirvene, voi non siete semplicemente dei tecnici. Nessuno è semplicemente un tecnico in un modo o nell'altro. Ma voi di più, perché mentre il meccanico può essere il titolare del mio bisogno di movimento, di libertà e di autonomia, anche se in modi un po' così, diciamo, traslati, voi comunque incarnate proprio quelli che, no, hanno a che fare direttamente con qualche tipo di tematica. Siete quelli che sono responsabili direttamente di un miglioramento o meno, siete quelli che in qualche misura possono intuire dei problemi ulteriori rispetto al problema stesso e potrebbero essere, no, dispensatori di consigli, potrebbero essere sponde emozionali, ci sono un sacco di cose in gioco. Ed è esattamente per questo che facciamo questo modulo, no? Il modulo dove ci sono con i miei colleghi serve a darvi una percezione della dimensione ulteriore del lavoro tecnico. Voi venite qui, imparate una serie di cose specifiche, chiaramente, ma le cose specifiche da sole lasciano un po' il tempo che trovano, perlomeno questa è la mia opinione dopo tanti anni. Ci sono fior di scritti che vi confermeranno volendo questo punto di vista, però comunque insomma io confido che siate abbastanza intelligenti da rendervi conto che il farsi della società è molto più complesso di quanto non sembri. Okay? Noi abbiamo adottato da secoli un atteggiamento estremamente riduttivo per quello che riguarda il funzionamento della società. L'abbiamo adottato sulla scorta di processi culturali molto lunghi e l'abbiamo portato alle estreme conseguenze. Quindi noi attualmente viviamo in un clima, in una situazione nella quale diciamo che molte parti di quello che significa essere umani non le prendiamo più in considerazione, abbiamo deciso che sono inutili o addirittura deteriori, il che è perfino peggio. Mentre purtroppo diciamo si tratta probabilmente di ripensare degli equilibri, ma sicuramente di recuperare alcuni di questi aspetti. Uno degli aspetti più importanti sul quale ci concentriamo è quello relazionale, socio-relazionale, emozionale, chiamatelo un po' come volete, perché chiaramente avendolo noi tralasciato radicalmente per tanto tempo non è che abbiamo tutto sto vocabolario per parlarne, ah? Però ci cominciamo a rendere conto abbastanza seriamente del fatto che senza prenderlo in considerazione le cose non funzionano granché. C'è bisogno che queste sfere, queste dimensioni abbiano dei contatti le une con le altre. Detto proprio in soldoni, fare le cose senza passione non funziona granché. Porta a delle perversioni, a delle strumentalizzazioni, porta al malcostume sempre più generalizzato che vediamo, porta al non curarsi degli esiti delle azioni stesse, porta a mancanze etico-morali piuttosto pronunciate. Insomma, ci sono una serie di questioni che verranno in gioco ripetutamente che sono rilevanti. Ecco perché vi dico che la sociologia, tutto sommato, a voi serve, servirebbe a chiunque. Io sarei, chiaramente faccio il sociologo, quindi bene o male dice vabbè, oste, il vino è buono, beh sì, lo è, però io faccio il sociologo perché la sociologia serve, non viceversa, nel senso che mi sembra vi dia comunque una serie di strumenti di comprensione della realtà che vi serviranno sempre. Non è una disciplina limitata all'università, è qualcosa che serve per capire che cosa diavolo succede, per capire che cosa dovete fare, per orientarvi fondamentalmente, e non è che capiti a tutte le discipline. Quindi secondo me insomma sulla sociologia un minimo d'attenzione sarebbe opportuno farla, anche perché vi ripeto, come vedrete, voi siete titolari di un'infinità di questioni sociologiche, perché chiunque si trovi gettato nella società, se vogliamo usare una immagine filosofica ricorrente sulla quale non sono molto d'accordo, ma comunque vabbè, per il momento la prendiamo, entra a gioco forza all'interno di una serie di equilibri, di questioni, di processi e di situazioni che gli preesistono ma che lo contemplano. Questo perché è scomodo, soprattutto per le vostre generazioni che non sono state abituate a ragionare in quest'ottica, perché implica una responsabilità. Uno degli atteggiamenti più diffusi oggi è quello del non me ne frega niente, non mi riguarda. Ecco, potete cancellarlo senza nessun problema perché non c'è nulla che non vi riguardi. È semplicemente che si fa finta che non ci riguardi perché non abbiamo gli strumenti, abbiamo paura, non abbiamo voglia, ci sono tanti motivi. Ma il fatto che non vi riguardi e che non si faccia niente non è neutrale, è una presa di posizione. Perché uno agisce anche non agendo. Se tu potresti aiutare qualcuno e non lo fai, non è che sei neutrale, non stai aiutando qualcuno. Poi dopo la logica e la retorica ci permettono di dire un sacco di cazzate, però non è vero, no? Quindi in qualche misura se uno riesce a capire che il suo posto nel mondo, che lo volesse o meno, non è che tu debba necessariamente essere d'accordo, però insomma ti è stato dato e quindi ti comporta una serie di cose, ecco, questo tutto sommato non è una cattiva idea, perché puoi cominciare a decidere quali ti riguardano e quali no, e a quel punto non è che ti è capitato, lo sai, l'hai scelto, a me sta cosa non mi piace, questa sì. Il fatto che siate qui mi indurrebbe, e il condizionale è di prammatica, a ritenere che abbiate un qualche tipo di atteggiamento di cura nei confronti del prossimo. Dico mi indurrebbe perché ormai queste cose sono, come dire, prima si poteva dedurre, adesso comincia a essere un po' complicato, perché non si capisce bene perché siate all'università. Chiaramente facciamo un discorso facendo finta che voi abbiate le idee chiarissime, parlo degli altri, però diciamo che se io vado su Alma Laurea, che suppongo sappiate cos'è, lei non li vede gli occhi, io sì, è uno smarrimento più totale. Ok, Alma Laurea è un sito che dovrebbe parlarvi di voi, teoricamente è fatto per voi, sarebbe carino che lo sapeste, ed è il sito dove ci sono informazioni sugli studenti, percentuali, successi o meno del sistema, meno di solito ultimamente, però insomma comunque, e ci sono delle simpatiche analisi che dicono perché lo studente medio è all'università. Cosa vi aspettereste voi tra le principali motivazioni all'essere all'università? Scusami? Cioè, secondo voi quale potrebbe essere il motivo principale per cui qualcuno va all'università?
Lo vogliono mamma e papà.
Lo vogliono mamma e papà, è interessante. Altri?
Perché lo fanno tutti.
Poi? Poi?
La possibilità di fare un lavoro che mi piace.
Poi?
Crescere la cultura.
Eh?
A crescere la conoscenza.
Perché mi piace quello che studio, questo secondo me sarebbe quello primo, no? Però come vedete non vi viene in mente, è lì il divertente. Cioè non è soltanto il fatto che quando vai a vedere perché qualcuno all'università, il 12% ti dice perché mi piace quello che mi sono iscritto perché mi interessa, 12. Vuol dire che l'88% ha queste altre motivazioni, mamma, papà, gli amici, la ragazza, gli zii, i nonni, il fatto che è sotto casa, il fatto che beh, se fa, no? Come dire, no? Il famoso si porta. Ecco, tutto questo, capite, è un po' problematico per un'istituzione che dovrebbe occuparsi dell'avanzamento del pensiero, no? Perché questo faremmo noi. Non lo saprete probabilmente, ma l'ateneo del quale faccio parte e col quale ho una serie di problemi abbastanza seri, però comunque è quello attuale, ma l'idea di Ateneo di Perugia, l'istituzione Ateneo di Perugia sta lì da 700 e passa anni, no? E devo dire che a me questa cosa mi riempie d'orgoglio, sono onesto, a me piace fare questo lavoro, anche se appunto l'università di oggi non è che proprio mi entusiasmi. Però insomma il fatto che si sia lì da 700 anni è in qualche misura, no? Dà una misura del fatto che è una qualcosa di importante nel quadro sociale. Ora, di questi 700 anni, i primi 650, diciamo, voglio tenere pure qualcosina in più forse, sono stati devoluti all'avanzamento della cultura, del pensiero, all'elaborazione sempre più raffinata. No? Ok, ci siamo, 650. Ecco. Gli ultimi 50 abbiamo deciso che lì si va per cominciare a lavorare. Ora, lo metto in chiaro subito questo. Secondo me è una cazzata colossale. Perché non siamo noi che dovremmo occuparci di questo. Cioè, in un mondo nel quale tutti ci dicono che dobbiamo specializzarci, sono d'accordo, specializziamoci, noi non dobbiamo specializzarci per mandare la gente a lavorare. Quello lo dovrebbero fare altri. In Italia questo non accade, va bene. Allora discutiamone, sono d'accordo che ci deve essere una connessione col mondo del lavoro, assolutamente, sono d'accordo che voi siete qui perché vorrete lavorare, e va bene. Però poniamoci un attimo il problema del come funziona sta cosa, perché dirla è facile, ma poi metterla in pratica no. No? E soprattutto dire che voi venite qui per lavorare svilisce e attenua l'importanza di quello che invece sarebbe lo studio. Perché? Allora, cominciamo con una semplicissima constatazione proprio temporale. Allora, voi arrivate qui, avete 18-19 anni, suppongo. 20. Insomma, non vi vedo così grandi, insomma, fate la faccia, di noi ormai siamo 22, 23, quanti so, ecco, ad ogni modo. Allora, diciamo, senza stare a entrare nello specifico, che voi uscirete da qui a 25, ok? Mettiamola così. Dopodiché siete molto fortunati tutti quanti, alleluia, e lavorate per tutto il tempo che ci si aspetta che voi lavoriate. Quindi le fanciulle 65, se non vado errato, se non siamo arrivati a 67, vabbè, ad ogni modo, famo 65, che il 5 è sempre rotondo, i maschietti a 70, ok. Aspettativa di vita, come saprete, 87-89. Allora, siamo tutti fortunatissimi. Quindi che vuol dire? Che voi avrete 88 anni di vita media, famo 85 tanto per rimanere sui tondi, dei quali 25 e 15 non lavorate, fanno 40. No? Non so se vedete qual è il discorso. Cioè, voi fate questo qui soltanto per quei 40 anni in cui lavorate? Forse, perché purtroppo siamo molto ottimisti, ma sappiamo che, no? Oggi come oggi questa continuità lavorativa non è proprio ovvia, ecco. Allora, è plausibile che un'attività che va avanti da millenni, perché stiamo andando avanti da millenni, possa servirvi solo in quei 40 anni e solo quando mettete le mani su un paziente? Fa ridere, no? e soprattutto la rende un'attività della quale poi anche, vabbè, chi se ne frega, la faccio perché tocca, ma no, perché quello serve perché voi viviate. Tra l'altro, voi non è che lavorerete, e questi sono gli anni, ma se andiamo sulle ore, voi non è che lavorate 14 ore al giorno e poi andate a dormire dritto per dritto, che mi risulta. Voi ci sono dei momenti in cui non lavorate, piuttosto lunghi, no? Lavorerete 8 ore al giorno, sempre augurandoci che vi, come dire, impieghino al massimo dello sforzo. Ok, ce ne restano 16. Di queste qualcuna la dormite, le altre? No? Il problema è che voi però vivete 24 ore al giorno, salvo il sonno, che quello ce lo risparmiamo, ma insomma, diciamo 16. E in queste 16 ore non è che state solo a lavorare, dovete ottemperare a degli obblighi, avete dei rapporti personali da tenere in piedi, le famiglie, le scelte politiche, le scelte religiose, avete da fare una montagna di cose. Per quella noi non ci poniamo nessun problema. Pare che vadano da sé. All'università venite per imparare a lavorare. No, voi venite qui per vivere. E vivrete per tutti gli 85 anni di cui avrete, come dire, modo di fruire. Quindi vi servirà costantemente un modo, una bussola, qualcosa che vi permetta di capire cosa farete, dove andrete a vivere, con chi andrete a vivere, come vivrete, in che modo vi darete agli altri o meno, se farete degli hobby produttivi, altruistici o no. Tutto questo non è ovvio oggi come oggi, no? E richiede delle competenze, delle consapevolezze, direi di più, anche perché ormai queste parole sono diventate talmente, come dire, abusate da essere snervanti, per cui vi serviranno delle consapevolezze diverse, e queste consapevolezze ve le dovreste fare qui, semplicemente. Il problema centrale è questo, non c'è un altro posto, anche perché se no la domanda è che cavolo ci siete venuti a fare, no? Fondamentalmente, perché voi avete studiato già 5 più 3, 13 anni, no? Ricominciamo un'altra volta uguale come prima? Una noia mortale, se vogliamo dircela tutta. Quindi è opportuno che capiate che all'università si studia in un altro modo. Lo studio universitario non a caso è, come dire, ha una sua sfera diversa, perché è fatto in una, dovrebbe essere fatto in un altro modo, dovrebbe essere affrontato con un'altra consapevolezza, dovrebbe portarvi verso qualcosa, no? Ma noi oggi all'università facciamo l'orientamento post laurea, ovvero sia uno si è laureato, quindi si è fatto 3 o forse 5 anni su una qualche materia specifica e non sa cosa farà da grande, e tu dici bene, facci picchia, le idee chiare, amen, alleluia, un'altra volta. E quello è il punto, noi oggi siamo più o meno allo sbando, anzi voi siete più o meno allo sbando, e noi abbiamo poche idee su come reagire a questa questione. Io credo che si reagisca come cerco di fare, per cui lo faccio e buonanotte, però bisogna che, come dire, collaboriate, perché il sapere, la conoscenza, come andrebbe intesa, non è qualcosa che vi danno gli altri. Quest'ottica assistenzialistica dell'università è stupida, assistenzialistica nel senso del trasmettere un sapere preconfezionato. Non siamo qui per insegnarvi cose. Oddio, a voi sì, sicuramente, certo, chiaramente, no? Però anche quelle cose che vi insegneranno loro non è che sono date una volta per tutte. Sono cose che fra 2-3 anni probabilmente qualcuno dirà che sono sbagliate, che vanno fatte in un altro modo, che sono addirittura negative e nefaste. E voi avrete bisogno di essere in grado di capirlo e di studiare quelle nuove. No? Perché il sapere che abbiamo noi a disposizione oggi è un sapere che è temporaneo, è un sapere che finisce, è un sapere che viene regolarmente messo in discussione. Ci sono nuove tecnologie, ci sono nuove scoperte, ci sono nuove filosofie a monte di tutto questo, perché non crediate che tutto quello che voi studiate sia neutro, perché non c'è niente di neutro nella società. Voi siete i figli di un sapere che si è costruito in un certo modo, e vedremo come, perché è uno dei punti sui quali batterò, e che vi propone una serie di ipotesi che noi normalmente non mettiamo in crisi, non mettiamo in dubbio, le prendiamo per buone, finché non ci si sgretolano fra le mani. E questo capita normalmente quando si lavora. Perché quando lavori improvvisamente arrivi in situazioni nelle quali ti hanno detto che dovresti fare qualcosa e ti rendi perfettamente conto che non lo puoi fare, o che è sbagliato, che dovresti fare altro. E quindi sei davanti al protocollo e dici, io adesso con questo protocollo che cosa ci faccio? Perché lo vedi che non va, perché tu impari lavorando. No, non è che sei un semplice meccanico che va lì e fa sempre la stessa cosa. Tu vedi che ci sono delle condizioni nelle quali certe cose funzionano e delle condizioni nelle quali non funzionano più, e devi imparare a prendere posizione, devi imparare perfino a criticare e a dire no, guardate che questa cosa, come ce l'hanno detta, non funziona, perché non è scritta nella pietra, perché quelli che ve la dicono l'hanno trovata per modi e attraverso percorsi che sono comunque soggetti a fallibilità, che possono essere vincolati a condizioni specifiche, che hanno una serie di variabili sulle quali normalmente glissiamo, ma che ci sono e delle quali ti accorgi quando poi te ci trovi. No, prima no, prima è tutto limpido e lineare, tutto, allora quando succede questo faccio quello, A, B, C, D, tutto tranquillo, meccanico, nessun problema. Poi la prassi però non è mai meccanica, e quello è il punto centrale. Ok, allora se cominciamo a vedere che questo tipo di sapere necessita di una serie di messe a punto, necessita di una serie di aggiustamenti e di un modo di essere fruito che non è quello fideistico a cui siamo abituati noi oggi, ma è uno più critico, più consapevole, più problematico per molti versi, già stiamo un passo avanti, perché un altro dei problemi che ha a che fare con la pretesa che l'università formi al lavoro, oggi soprattutto, è che non ci sono i tempi per cui questo accada, no? Nel senso che torniamo a una semplice questione cronologica. Oggi, diciamo fino a dicembre, quindi fino a fine 2017, io vi dico tutte le ultime cose della sociologia. Non che ce ne siano così, facciamo finta che esistano delle cose assolutamente attuali della sociologia, le ultime scoperte. Okay. Voi uscite da qui fra 3 anni, 2 anni e mezzo, siamo ottimisti. Okay. Nel frattempo, le cose che io vi ho raccontato essere le ultime scoperte sono diventate vecchie. E non è colpa mia, non è colpa dell'università, non è colpa di nessuno, è che il sapere oggi come oggi si fa così. Non è più il sapere ante premoderno per il quale ti dicevo una cosa oggi e quella valeva 300 anni, quindi andavi via tranquillo, la sai, a posto. Io te la dico oggi, domani c'è qualcuno che dice che ho sbagliato. Dopodomani c'è qualcuno che mi dà del cretino. Dopodomani ancora qualcuno dice no, aveva ragione lui, ma eccetera, eccetera, eccetera. Oggi il sapere è fatto così. Il sapere è uno strumento che non è più così rassicurante come era prima. Noi continuiamo a far finta che lo sia perché abbiamo bisogno di essere rassicurati, e quello è uno dei nostri, come dire, punti focali, uno dei nostri talloni d'Achille centrali. Noi abbiamo costantemente bisogno di qualcosa che stia, ma ormai in questo mondo in particolare non sta più quasi nulla. Quindi dobbiamo essere equipaggiati per avere a che fare con una situazione così traballante costantemente, no? Quindi pretendere che appunto noi vi si mandi fuori con le ultime cose che vi permettano di entrare in un qualche ufficio e fare qualunque cosa è ridicolo, semplicemente ridicolo. Perché lo fa la nostra industria? Perché non ha voglia di spendere per formarvi. Quindi è meglio che lo facciamo noi. Poi possiamo anche, oltretutto, la nostra industria non ha manco voglia di assumervi, che è divertente per molti versi, ma funziona così. Perché voi, arrivando all'industria con le nuove conoscenze, le nuove consapevolezze, le nuove capacità critiche, potreste spiegare a quelli che sono già lì che stanno sbagliando, che sarebbe ora che andassero a zappare la terra e si prendessero una bella lunga vacanza prima della pensione, cose di questo genere, e loro non hanno voglia che questo accada. È anche normale se ci pensate, no? Però capite che soprattutto qui da noi c'è una dinamica un po' strana per quanto ha a che fare con l'università. È molto più comodo che noi non si lavori bene, perché almeno poi possiamo prenderci le croci e loro possono continuare a fare esattamente quello che stanno facendo da 40 anni senza che nessuno gli dia una colpa che è una. Poi ci sono anche altre piccole questioni, ve le butto lì, ma non credo che le riprenderemo perché l'organizzazione aziendale non vi riguarda. Ma è interessante saperlo, nel senso che oggi c'è un grosso problema di fedeltà, e non parlo semplicemente dei rapporti interpersonali, c'è proprio un problema di fedeltà a qualcosa. Nel senso che noi siamo sempre più, come dire, temporanei da molti punti di vista. Cioè, il grande sociologo al quale abbiamo dedicato quest'anno il festival, che è Zygmunt Bauman, del quale forse avrete sentito parlare perché lo citano più o meno dappertutto, che è morto l'anno scorso, ed è quello che ha scritto e ha definito questa come società liquida, che se qualcuno di voi legge qualcosa probabilmente ha letto l'etichetta, perché è una delle più diffuse al momento da parecchi anni a questa parte. Se non leggete, cominciate a leggere, perché, come dire, sarebbe pure ora, avete una certa età. E quindi, ecco, il sociologo in questione appunto ci dice che la società è liquida. Liquido che vuol dire? Vuol dire che non è stabile, esattamente, no? Prende una forma diversa a seconda dei contenitori, quindi è costantemente in moto, perché, come saprete, l'acqua è inarrestabile, non c'è verso di fermarla, no? Si insinua, sfascia le cose, quello che volete. Quindi di fatto il problema è questo: noi abbiamo a che fare con un contesto nel quale non c'è quasi nulla al quale è possibile aggrapparsi e dire io credo in te, salvo le religioni, che non a caso stanno tornando tutte, nei modi anche peggiori, se vogliamo. Però il problema qual è? dal nostro punto di vista di cui stiamo parlando, che questo configura dei rapporti lavorativi che sono anch'essi temporanei. No, non solo, ma l'azienda si sta premurando di fare in modo che lo siano. Avrete seguito, immagino, qualcosa a che fare con i contratti a tempo determinato, i contratti a tempo indeterminato, i voucher, tutto quello che si dice su come si struttura oggi il lavoro, no? Allora, se io ho lui che lavora con me,
spendo N delle mie risorse per fargli imparare un mestiere e lui va via. A me conviene fargli imparare un mestiere? Non me ne frega niente, perché tanto poi quello che io ho insegnato io lo metterà al servizio del mio concorrente o di un altro ancora.
Quindi capite che ci sono una serie di contraddizioni di fondo delle quali non parla nessuno perché sono scomode, però l'accento sulla formazione in un clima di temporaneità dei contratti non ha senso, perché chi è che se piace la rogna di far crescere qualcuno? Perché? Non gli conviene. Lui magari avrà un lavoratore che è una zappa, però perlomeno non ha speso una lira e il suo concorrente non avrà un lavoratore formato quando l'ha formato lui. Non so se sta cosa è chiara. No? Vi diranno che c'è la flessibilità, che è divertente cambiare lavoro, che cambia l'esperienza di vita. Per carità, per certi versi è vero, ma sfuggono una serie di dettagli da questo punto di vista, no? Siamo quasi 8 miliardi di persone. Non serve che lavoriamo. Il grande problema di fondo della questione è che il nostro lavoro non serve più, nella grandissima parte dei casi. Avrete letto, suppongo, continuo a dire che leggete, ma come dire, vabbè, speriamo che qualcuno si senta piccato e dica cazzo da domani leggo. Allora avrete sentito dire, avranno comunicato, che cazzo, non so, avrete, se in qualche modo avrete consapevolezza del fatto che c'è una rivoluzione, la quarta rivoluzione industriale, mi pare che sia, se non sbaglio, la quinta, ormai ho perso il conto, che ha a che fare con l'automatizzazione, no? Quindi i robot ci sostituiscono. Ora, questo sarà argomento di studio, per cui datemi retta, nel senso, noi parleremo molto dell'immaginazione meccanicistica e parleremo delle differenze tra robot, cyborg e tutta una serie di cose, perché a voi queste vi riguardano, perché voi tendenzialmente venite addestrati a pensare che il corpo umano sia una macchina. Ecco, la novità è che non lo è. Non so se ve l'abbiano detto, ma ve lo dico io, non è una macchina. Se lo tratti come una macchina, si rompe. Tant'è che prendete i calciatori, per esempio, no? Se sfasciano 5-10 volte più di prima. Come mai con tutta questa raffinatezza d'analisi e tutte le nuove tecnologie che abbiamo a nostra disposizione questi si rompono? Perché non abbiamo capito una benemerita mazza di quello che sono. Sono persone, hanno dei corpi, hanno dei tessuti, non sono meccanici. Se li tratti come una cosa meccanica, poi alla fine, piano piano, da qualche parte, oh, mi era sfuggito quel pezzo lì o quell'altro più o meno, e questi si sfasciano. Perché è normale. Tu non puoi pretendere dall'uomo che sia una macchina, perché non è una macchina. Vi dirò in verità che l'uomo l'ha fatta la macchina. Quindi poi dopo equipararsi alla macchina non è una mossa particolarmente intelligente, no? Perché è una cosa che hai costruito tu, quindi in linea di massima nelle gerarchie che puoi costruirti, tu sei il costruttore e quello è il prodotto. Quindi puoi dire, oh, io voglio essere come il mio prodotto, implica che tu abbia delle difficoltà encefaliche da qualche parte. Questo è un punto che sarà opportuno considerare. Quindi trattare gli uomini come macchine non è una buona idea, anche perché adesso con le nuove intelligenze artificiali eccetera le macchine qualcosa imparano, ma gli uomini imparano molto di più. È lì il grande problema che abbiamo dal 700 in poi, ovvero sia che abbiamo deciso che certi movimenti e certi compiti sono semplicemente ripetitivi e non portano mai a nessun tipo di apprendimento, e quindi li può fare una macchina. Al tempo si sapeva che la macchina era de coccio, no? Ecco. Adesso noi abbiamo deciso che le macchine invece sono molto più affidabili e intelligenti degli uomini, perché le possiamo programmare noi che abbiamo questo cervellone, ma poi quelle non rimangono incinta, non si sentono male, non si iscrivono al sindacato, se si rompono sono riparabili, possono lavorare 24 ore su 24 senza nessun problema, non hanno bisogno di dormire. C'è un sacco di cose dal punto di vista del produttore che vanno meglio dell'essere umano. Quindi c'è stato un momento nel quale c'è stato questo entusiasmo nella automatizzazione, quindi una radicale diminuzione dei posti nell'industria. Ne saprete probabilmente qualcosa, perché per esempio non abbiamo più metalmeccanici, noi abbiamo dei sindacati metalmeccanici che continuano a comportarsi come se fossimo negli anni 70, ma non ci sono più le industrie e manco i metalmeccanici, quindi, il che è divertente per certi versi, ma crea qualche difficoltà negli equilibri politici a volte. Però la triste realtà è questa, ovvero sia il lavoro umano non serve più. Cosa è successo nel frattempo? Che questo processo di meccanizzazione sofisticata, chiamiamola così, pian piano ha cominciato a prendersela pure con qualcun altro. E quindi adesso cominciamo a sentire le prime levate di scudi. Non so se avete notato, ogni tanto si parla del problema delle tasse, perché chiaramente se tu crei una macchina che fa il lavoro di 15 persone, paghi 15 stipendi in meno, ma all'INPS entrano 15 porzioni di, no? di tasse in meno, perché la macchina le tasse, anche questo, non le paga. No? Quindi adesso cominciamo a farsi due conti, ma non è proprio st'idea geniale, però vabbè, quello lo vedremo. Ad ogni modo, il problema qual è? Che adesso, appunto, siccome siamo sempre più intelligenti, abbiamo cominciato a creare questi algoritmi, che avrete forse sentito, parola che avrete forse sentito da qualche parte, che significa insieme di istruzioni che servono a fare qualcosa, detto proprio così. Deriva dal nome di uno scienziato arabo del 1100, che secondo me si è rivolta nella tomba quando ne ha consapevolezza, però comunque il problema qual è? Che questi algoritmi abbiamo deciso che sono molto più intelligenti di noi, anche di quelli che noi pensavamo fossero intelligenti, e su questo potremmo discutere perché parlo dei manager, e io sull'intelligenza dei manager ho delle serie problematiche mie, diciamole, le denuncio, cioè ritengo che il manager sia di fatto... Vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo, anche perché la registrazione poi va in pubblico, non è carino. Ad ogni modo, diciamo, si è intuito. Ecco, allora, il manager, che tradotto in italiano sarebbe maneggione, voglio dire, lo mette abbastanza in chiaro come discorso. Allora, questo manager può essere legittimamente sostituito da un algoritmo. Quando il manager l'ha capito, ha cominciato a preoccuparsi anche lui, perché prima che pensava che il problema fosse soltanto per i famosi colletti blu, gli operai, tutto, diciamo, le basse manovalanze, diciamo, no? Allora il colletto blu lo possiamo sostituire con le macchine e noi continuiamo a farci i beati affari nostri. Oggi come oggi non ci riescono più manco i manager, perché, no? Queste spirali, una volta che partono, non le fermi. E vorrei che questo lo metteste bene a fuoco, non ci sarà mai un processo del quale potrete pensare tanto a me non mi riguarda, perché prima o poi va chiappa. Perché una volta che hai cominciato a togliere il barista e c'è la macchinetta di sotto, hai tolto il bancario e c'hai il bancomat, hai tolto il benzinario e c'hai la pompa automatica. Uno, te faccio presente che lavori tu e non te l'hanno detto. Sembra sto grande progresso, però di fatto lavori tu. E su questo sorvoliamo, perché tanto può essere pure divertente una volta ogni tanto e va bene. Però comunque. Ma poi perché non devi togliere pure il direttore di banca, non devi togliere più manco il direttore dei trasporti e della logistica, della pompa di benzina, non devi togliere anche il proprietario del bar, eccetera, eccetera, eccetera? Perché? Dove sta scritto? Se ti conviene, lo fai. Questa è la nostra logica. La logica attuale, che vi piaccia o meno, anche se poi se vi chiedessero mi direste che la cosa più importante è la famiglia, gli amici, il benessere, tutte le fregnacce dei vari dei vari sondaggi, no? Perché nessuno vuole dire voglio i sordi, pare brutto, però di fatto in ultima analisi tendenzialmente ragioniamo così. Quindi che succede? Che se c'è un qualche tipo di sviluppo, una qualche tecnologia che ti permette di dire guadagni di più adesso, perché questo è il problema, tu lo fai e mandi a casa il capo di reparto, mandi a casa il direttore delle cose, mandi a casa l'amministratore delegato, mandi a casa chiunque. Finché non te manderanno a casa anche a te, io aspetto con ansia. Ma sta cominciando, quindi voglio dire, rideremo in proposito. Perché se tu adotti la massimizzazione dei profitti come criterio, sei condannato a massimizzare i profitti. E la massimizzazione dei profitti non contempla preoccupazioni etiche. Non so se questo è chiaro. La massimizzazione dei profitti cos'è? È l'azione economica, che è il nostro punto di riferimento corrente. Noi oggi ragioniamo in questi termini, vedremo che è una l'ennesima baggianata colossale, però dobbiamo prenderne atto. Quindi la scusa quando ti dicono ma stai mettendo centinaia di famiglie sull'astrico, ho capito, ma i profitti per gli azionisti aumentano. E quindi le centinaia di famiglie possono andarsene a morire ammazzate senza nessun problema. Se voi osservaste le dinamiche in borsa, vi accorgereste che basta che qualcuno annunci tagli al personale, le sue azioni improvvisamente aumentano. Però una cosa che questi geni della finanza non hanno messo ancora a fuoco, perché evidentemente ci deve essere un qualche difetto da qualche parte mentale, è che se tu continui a generare gente con bassi redditi o addirittura disoccupati, il tuo mercato si restringe, perché quelli non sono soltanto produttori ma sono pure consumatori che comprano quello che tu, maledetto idiota, costruisci con le tue macchine, no? Quindi le macchine hanno tanti pregi ma non consumano, questo gli è sfuggito, per cui non puoi contare che facciano qualcosa loro, anche perché non le paghi, non avrebbero manco i mezzi pure volessero, Non a caso sta tornando Blade Runner, non so se avete visto che c'è una riedizione di Blade Runner, che è uno dei film, come dire, da questo punto di vista migliori per comprendere quello che sta succedendo, no? Però sta tornando, non è casuale, perché le domande uno se le fa a un certo punto, no? Allora, le macchine non consumano, le macchine non hanno risorse loro, ma quelli che sono stati sostituiti dalle macchine manco consumano più. Non producono, ma manco consumano, quindi chi te le compra le macchine? Chi te le compra gli aspirapolveri, i vestiti, le migliaia di fregnacce che produciamo in giro per il mondo, eccetera, eccetera, eccetera? Mistero. O perlomeno, mistero si fa per dire. La bolla del 2008, guarda caso, deriva esattamente da questo problema. Non so se qualcuno di voi ne sa qualcosa, ma che succedeva? Che siccome la gente non c'era più una lira, c'erano delle banche che facevano ipoteche su ipoteche su controipoteche, valutando ste case sempre di più, perché quelli devono spendere. E se i soldi non glieli dà chi li fa lavorare, glieli danno le banche. Il problema è che a un certo punto sto gioco finisce. E quindi ci siamo trovati in una situazione dalla quale forse stiamo uscendo adesso e manco è detto. Ma comunque si ripropone esattamente identica, perché se non sono più le ipoteche sarà qualcos'altro. Carte di credito, carte di debito, revolving, fidi, controfidi, prestiti. Non è casuale che la gran parte della comunicazione che si sente oggi ha a che fare con questo. Perché non ci sono più i soldi, non li danno. È facile, se non li danno, dove li prendi? Quindi devi fare cose, devi organizzarti, devi gestire situazioni orribili facendo in modo che diventino redditizie. Non so se saprete, il problema dei migranti è diventato uno dei più importanti business del secolo. C'è gente che fa i soldi sulla pelle di tutti quelli che affogano, stupri, violenze, schiavitù, insomma, cose che avevamo detto, vabbè, quelle ormai sono finite perché erano prima. Si vede, è evidente proprio. Quindi capite che ci sono una serie di distorsioni maiuscole da questo punto di vista quando cominciamo a parlare del lavoro. Perché il lavoro oggi come oggi non è assolutamente più quello che era una volta. So che sembra un discorso da zio Tibbia quasi, però purtroppo è così. Prima il lavoro aveva una sua logica che contemplava il fatto che uno avesse una formazione, no? Tant'è che si parlava, se vi ricordate, termine ormai desueto, di carriera. Che vuol dire? Che tu entri da qualche parte e piano piano aumenti, cresci, fino a un certo punto quando te ne vai in pensione con i saluti di tutti, una bella festa, tanti abbracci, arrivederci e grazie, no? Carriera da cosa viene? Viene da via Carraia, viene da strada e vuol dire che ti segna un percorso. Oggi che carriera fai? Se si presume che tu cambi almeno 5 professioni nell'arco della tua vita lavorativa, e mi sto tenendo a delle statistiche ormai vecchiette, mettiamola così, no? Ma 5 professioni, qual è quella che ti dovrebbe permettere questa crescita che era legata all'idea di lavoro? Ed è legata all'idea di lavoro ancora oggi, soprattutto in certe lingue questo è evidente. Prendete il tedesco ad esempio, in tedesco vocazione e professione si dicono allo stesso modo, si dice Beruf, vuol dire che tu fai qualcosa per la quale sei chiamato, quindi c'è una dimensione altra rispetto all'utilità immediata dello stipendio. Se tu riduci il lavoro a un modo per avere una busta paga alla fine del mese, c'è qualcosa che non funziona più, perché il lavoro a te dovrebbe dare anche altro. L'abbiamo fatto diventare questo magnifico feticcio, tra le altre cose, perché c'era una quota di formazione spirituale, c'era una quota di crescita, no? Tant'è che uno dei alcune delle parole chiave di qualche tempo fa, ormai le abbiamo messe un po' da parte perché gli è da ridere a tutti a usarle, ma c'era crescita spirituale, autorealizzazione, no? Tutta una serie di cose che erano connesse al lavorare, perché lavorare bene dà dei benefici, non soltanto a quelli per i quali lavori, ma anche a te. Nel momento in cui il lavoro diventa solo un modo attraverso il quale avere 4 soldi alla fine del mese, ma che te frega di investirci? A te come a quello che t'ha assunto. Quindi di fatto le cose peggiorano. La qualità dei servizi peggiora, la qualità delle merci peggiora. Tutto abbastanza ovvio. Sarebbe il tempo che cominciassimo a dirci se è così veramente ovvio oppure non è tutta una serie di una montagna di colossali cazzate, perché poi di fatto potrebbe pure darsi, no? Nel complesso. Però capite che questo, una volta che lo trasporto nella vostra vita contemporanea, mi dice che su questa storia del fatto che non vi si forma abbastanza bene, che è importante la formazione del lavoro, c'è un sacco di malafede. C'è un sacco di ideologia, ma poi di sostanza c'è poco, perché la sostanza è che nessuno vuole che voi siate formati. Ora, questo ovviamente non riguarda voi, perché questo è diciamo, da qualche punto di vista è una nicchia un po' diversa, no? Però per tutti gli altri lavori, mettiamola così, la questione è seria, perché ci sono delle pretese in atto che sono pretese che si è consapevoli non possono essere adempiute, non c'è verso, non c'è nessuno che spenderà fior di quattrini per farvi diventare migliori se sa perfettamente che il vostro scopo è andare da un'altra parte. Quindi o cambi di nuovo sta cosa e correggi il discorso e trovi un'altra formula, perché è chiaro che la vecchia formula dalla culla alla tomba comincia a essere forse un tantino esagerata, però che ci sia una possibilità di continuità e una possibilità di corso dovrebbe essere qualcosa che dovrebbe essere apportata. Poi magari non ci riesci, però perlomeno esiste oggi come oggi, salvo che in casi rarissimi non succede più. Quindi capite che parlare dell'università come anticamera del lavoro fa ridere i polli. Diciamo che funzionava in un certo momento, perché? Perché si è generata anche quest'idea, perché finché era l'università d'élite il legame tra laurea e lavoro era quasi automatico, cioè se laureava nessuno praticamente, quei quattro che si laureavano già venivano da situazioni nelle quali le opportunità fioccavano, perché c'erano benestanti, agganciati, eccetera, eccetera, eccetera. E in più uscivano, c'era un titolo, non c'era nessun altro, avevano studiato tanto, perché al tempo si studiava tanto, quindi erano effettivamente più bravi degli altri e quindi lavoravano. Nel momento in cui tu trasformi questa cosa nel must di tutti, non funziona più ovviamente, no? Perché prima c'erano pochi e li potevi scegliere, oggi sono tutti così, no. Quindi la triennale non conta nulla come formula, perché tanto ci hanno cani e porci. La magistrale, lascia un po' il tempo che trova, perché sta riforma fa schifo. Dopodiché quindi che c'è il dottorato oppure un corso master, meglio il master perché paghi, almeno in qualche modo incassiamo, no? Quindi prima che tu diventi lavorabile, in qualche modo sono passati in altri, no 5, di più, in altri 6, 7 anni comodi, sei andato in giro, ti sei studiato le lingue, hai fatto una serie di cose tutte a spese tue, perché è un problema tuo, mica mio. Dopodiché qualcuno può dirti forse, ok, vabbè, magari mi stai bene, forse. Questo è più o meno il quadro della questione. Quindi capite che se proprio vogliamo prendere atto della questione, pretendere dall'università che ti formi così tanto da farti lavorare, salvo casi specifici nei quali potreste rientrare, non sta né in cielo né in terra. E non è quello che dovrebbe fare l'università. Fondamentalmente il problema è questo. L'università, dal mio punto di vista, dovrebbe essere quella dove si sviluppano i nuovi modi di capire il mondo, le diverse materie, eccetera, eccetera. Dove c'è una riflessione critica su quello che si fa, dove si mettono a luce e a fuoco nuove consapevolezze e nuovi modi di fare, non quelli nei quali si ricicla costantemente il già fatto, perché non dovrebbe essere il nostro lavoro, semplicemente questo, no. Se prendete il sistema scolastico tedesco, ci sono le scuole che professionalizzano, che vanno benissimo e fanno il loro lavoro, perché quello devono fare, e c'è l'università. Noi dovremmo fare questo. Pretendere che l'università faccia da tampone in tutto sto casino, perché di fatto è un problema sistemico, no, c'è come dire, una assoluta divergenza tra quello che viene detto e quello che serve e viene fatto e perseguito. Quindi chi è che si fa carico di tenere insieme queste cose? Beh, mettiamoci l'università lì. Quindi stanno lì 5-6 anni, non rompono le palle a nessuno, pensano di avere un qualche tipo di senso nel loro stare lì, e poi dopo vediamo. Tanto più o meno la logica è diventata quella. Dal progetto siamo passati al chi vivrà vedrà, siamo tornati proprio, come dire, ai bei tempi del 400. Vabbè, ad ogni modo, quindi questo più o meno è il senso, per cui io vi direi cercate di... Che tipo di problema avresti? Non lo so, e manco me ne frega niente. Allora, dicevamo, cercate di sfruttarla nel modo corretto, ovvero sia cominciando a vedere e a cercare di capire quello che vi viene insegnato, per certi versi, no? In un'ottica di auto-amministrazione, perché come vi dicevo non vi potremo insegnare dei concetti stabili e definitivi. Quello che dovremmo insegnarvi è come fare a cercare e a continuare a studiare quello che vi interessa, in modo che sappiate sempre quali sono i nuovi concetti che sono usciti. Perché per certi versi, che ci piaccia o meno, oggi il vostro lavoro comunque contemplerà la necessità che voi vi teniate costantemente aggiornati. E se capitate nell'istituzione giusta, magari ve lo fanno fare, ma comunque lo dovrete fare per conto vostro, perché il mercato è sempre più, e credo che purtroppo lo rimarrà a lungo ancora, è sempre più affidato a voi, no? La famosa figura dell'imprenditore di se stessi, che ha tanto successo, va bene, implica che siate voi a dovervi fare i corsi, a dover capire quali corsi fare, a capire da chi andarli a fare perché otterrete il meglio, in che settore applicarvi, eccetera, eccetera, eccetera. Se voi non avete gli strumenti per autogestirvi, siete fuori dal mercato del lavoro. Quindi quello che deve dare l'università è questo, è una capacità autonoma di ricerca, comprensione e critica. Se ci riesce, ha fatto bene il suo lavoro, se no abbiamo sbagliato pure quello, ma non si può pretendere e pensare che l'università sia semplicemente un luogo di trasmissione di contenuti. Perché noi oggi sappiamo perfettamente che i contenuti sono fallaci, temporanei, transeunti, non sono più la sostanza del sapere. E questo vi dovrebbe far capire anche alcune altre cose rispetto, per esempio, a quest'altra favola bella di internet. Ma per carità, internet va benissimo, ce l'avessi avuto io quando ero piccolo, magari. Ma internet implica una capacità autonoma di ricerca. Non è che è il sapere. Internet è la base dalla quale puoi farti un sapere. Ma se tu non hai gli strumenti, che cerchi? Che leggi? Dove vai? Te lo dice qualcuno? No. E se te lo dice qualcuno, lo dice a te come ad altri 6 milioni di persone, quindi non ti serve a nulla. Sei tu che devi farti la tua strada in internet. E questo mi porta alla classica pesciata dell'inglese. Quanti parlano inglese qua in mezzo? La convenzione è alle stelle, però vediamo, qualche manina ce l'abbiamo. Ecco, voglio dire, teniamo presente, e questo è un altro punto che va accentuato, messo in luce, che oggi l'inglese non è un'opzione. Non è che puoi decidere o meno di non sapere. Lo devi sapere e basta, se vuoi lavorare. Perché i forum dove si discutono le vostre discipline sono in inglese. Perché ci sono i sudafricani, ci sono gli svedesi, ci sono i brasiliani, ci sono i cinesi, e quelli parlano inglese. Se arrivate voi che non parlate inglese, va attaccato al tram e siete fuori dal mercato. Di nuovo. Prescindendo dal fatto che internet è fatto all'85% di pagine in inglese, quindi già vi siete tagliati fuori dalla gran parte di quello che potreste sapere, perché a meno che non vi affidiate alla traduzione di Google, ma direi di no, perché al di là dei 4 risate non è che serva molto. Ecco, quindi dovete averla sta caratteristica e questa competenza. Non ci sono santi né madonne. Tant'è che ai colloqui di lavoro non vi chiedono più che lingue parlate, ma vi chiedono che altre lingue parlate a parte l'inglese. Perché l'inglese, cioè, arrivare a dire io non parlo inglese, grazie, arrivederci, è stata una bella giornata, avanti il prossimo. Funziona così. E vi do una cattiva notizia. Il problema è che siete pigri, perché gli strumenti per imparare l'inglese ce li avete tutti. Avete i serial divertenti sui sottotitoli, avete tutti i testi di tutto il mondo, delle canzoni, delle poesie, dei romanzi, potete trovare tutto. Tutorial a sfare gratis, a pagamento, a 4 soldi, non a pagamento, cioè proprio veramente non si riesce a capire com'è che non lo studiate l'inglese. Però dovete farlo, semplice. Che qualunque cosa vogliate fare, tanto oggi come oggi vi romperanno le palle con l'internazionalizzazione, sicuramente, perché quella viene quasi da sé e tutto sommato non è una cattiva idea, che vorrà dire che dovrete andare all'estero a fare dei corsi, dovrete andare all'estero a parlare a convegni, dovete andare a illustrare quello che magari avrete scoperto nel frattempo, no? Come vi dicevo, mi sono accorto che questa cosa si può fare meglio così, vorrei che lo sapessero tutti. E in che lingua glielo dite? In folignate? No, perché uno legittimamente può interrogarsi in proposito. C'è bisogno che parliate la lingua franca. L'inglese è una lingua franca perfetta. Perché per parlare basta poco. Diversamente dall'italiano, che finché non hai capito tutta una miriade di cose non riesci a mettere insieme manco buongiorno e buonasera, in inglese con un pugno di parole e qualche proposizione hai fatto. Poi magari non sarai particolarmente, come dire, preciso, quello che ti pare, però riesci a farti capire brillantemente. Lo puoi pronunciare a cazzo, tanto lo pronunciano peggio di te loro, quindi non è un problema. Capite? Ci sono una serie di pregi nell'inglese che sono assolutamente innegabili, ma studiatelo, perché non se ne può proprio letteralmente fare a meno. Al di là del fatto che ci sono una miriade di cose che in inglese sono bellissime, io adoro l'inglese, quindi che mi capita bene come cosa, voglio dire, parlarne e raccomandarlo, ma ci sono interi settori di narrativa che sono inglesi o anglosassoni, comunque in generale, o comunque di lingua inglese, perché poi adesso scrivono in inglese anche gli indiani, i sudafricani, gli australiani, vabbè, più o meno per definizione, ma insomma la grandissima parte della comunicazione mondiale oggi è in inglese, e leggere un libro in lingua è un'altra cosa rispetto a leggerlo tradotto, per quanto sia bravo il traduttore, e casualmente il traduttore è un'altra di quelle figure che sono perse. Non ci sono più i buoni traduttori, tu prendi un libro italiano e a stento riesci a capire che c'è scritto, perché manco quello che l'ha tradotto sa che cosa stava scrivendo, forse è stato Google, potrebbe pure darsi, dal livello delle traduzioni che girano. Quindi, come dire, è veramente autolesionista non parlare inglese. Okay, quindi questa è una cosa, prendetela, mettetevi lì, guardatevi il Big Bang Theory in inglese, fate quello che vi pare, insomma ci sono milioni di cose che piano piano vi portano a sviluppare un certo orecchio, no? Quindi è assolutamente importante. Domande su tutto questo? Ok, allora facciamo 5 minuti di break. Possiamo fare sociologia con qualsiasi cosa. Sono sceso per prendere uno snack alla macchinetta, quella che sostituisce il barista, no? E ho messo gli spicci precisi e mi sono ricaduti puntualmente nella vaschetta della restituzione del resto. Per cui sono salito e sono andato da Anna Grillo, che è la mia amica qui sotto, non so se la conoscete, l'amministrativa del centro studio Foligno, perché io insegno qui dal 2001, fra una cosa e un'altra, scherzando e ridendo. E gli ho detto: Anna, c'è qualcosa che non va alla macchina, volevo andare a mangiare qualcosa, ma mi attacco. Dice: ma figurati, sono appena andati via i tecnici. Io ho detto: ho capito, ma te do la chiave. E mi ha dato la chiavetta quella, no? Allora sono sceso, gli ho detto: guarda che c'è una luce rossa accesa. Dice: beh, non so. Ho inserito la chiave, non è cambiato nulla, c'è scritto porta aperta, quindi ho detto magari l'apro e mi pio quello che mi pare, potrebbe essere carino, ma no, è aperta per lei ma non per me. Quindi sono risalito e ho detto: guarda, richiamo gli omini che sono appena andati via perché non funziona niente, c'è scritto porta aperta. Come porta aperta? C'è scritto porta aperta ma non è aperta. Ok, mi ha detto: guarda, ho uno snack e mi ha dato il gran cereale che avrei voluto comprare. Quindi vedete che il versante relazionale è lì. Questo pare un episodio qualsiasi, no? Però il discorso fondamentale è esattamente questo. Se tu hai una rete di relazioni, in qualche modo riesci a risolvere i tuoi problemi molto meglio di quanto tu non riesca a farlo grazie alla tecnologia. Perché la tecnologia è puntuale ed è stupida, si rompe. Si rompe anche subito, senza neanche, appunto, appena andata via la manutenzione. No, io faccio il tagliando della macchina e regolarmente mi si rompe la macchina un paio di giorni dopo, sempre proprio, è diventata una cosa quasi, vabbè, quella iella direte voi, sì, sicuramente, però non ho un buon rapporto alla tecnologia in generale, perché credo sia un problema di energia e di vita, suppongo, cioè abbiamo dei campi magnetici sbagliati, non lo so, comunque mi si rompe quasi tutto. Quindi sono ormai abituato, ma ad ogni modo, diciamo che il problema della questione è questo, una persona in carne ed ossa non è semplicemente uno che ti dà qualcosa, ma è uno che in qualche modo può supplire ad altre tue esigenze, perché noi siamo esseri relazionali. Questo è il punto focale sul quale vorrei che vi concentraste mentre facciamo queste lezioni, ovvero sia noi viviamo di relazioni umane. E uno dei versanti più importanti di questo nostro vivere di relazioni aveva e avrebbe ancora particolarmente a che fare con il contatto con altri per motivi specifici. Da questo punto di vista vi ribalto completamente l'ordine che seguo normalmente a lezione e parliamo di una cosa che si chiama rapporti primari e secondari. Questa è, diciamo, già sociologia. Ed è interessante perché si presta molto bene a farvi capire quanto anche delle categorie consolidate, questa diciamo che è una delle categorie più solide in sociologia, lasciano a desiderare, perché come vedremo non è per niente facile distinguerli in certe situazioni, in altre sì, però in certe situazioni, come vi dicevo, quando entri nella carne delle situazioni, dire se un rapporto è primario o secondario non è così ovvio. Allora vediamo prima come li dovremmo interpretare. Allora io i rapporti primari preferisco chiamarli relazioni, in omaggio a quanto vi ho appena detto, perché sono quelli che noi definiamo rapporti face to face, ovvero sia rapporti in presenza, rapporti che implicano un contatto. E non solo, sono rapporti che hanno come loro fine il rapporto stesso. Vi viene in mente qualche esempio di rapporto primario? Familiari, rapporti familiari, altri? Poi? Ok, perché uno degli errori canonici è che mi dite sono i rapporti familiari, ma se fossero solo i rapporti familiari le altre famiglie non si capisce come le faremmo, perché no? Dovremmo entrare in rapporto primario con qualcuno che non è della famiglia auspicabilmente, perché se cominciassimo a sposarci in famiglia moriremmo lì piuttosto rapidamente, quindi c'è bisogno di ampliare. Sono tutti i rapporti che, come vi dicevo, hanno a che fare con l'interezza dei partecipanti, non solo, quindi con tutti i loro aspetti, ma non prevedono l'intercambiabilità dei membri. Un rapporto primario si ha con qualcuno specifico, cioè io amo mia madre, io amo la mia compagna o il mio compagno a seconda degli orientamenti, gli animali li lasciamo da parte per il momento, amo i miei amici, voglio stare con un mio amico perché è lui. Se mi dessero un sosia o mi dessero uno che gli assomiglia, uno che fa il suo lavoro, uno che ha studiato con lui, non sarebbe uguale, non so se questo è chiaro. Quindi il rapporto, la relazione primaria è una relazione che è costruita fra persone specifiche ed esiste perché sono quelle persone, non esisterebbe altrimenti. Cioè il mio avere un altro amico non è lo stesso rapporto, è un altro rapporto perché è un altro amico. Ci siamo? I rapporti secondari invece sono i rapporti nei quali ci si frequenta per un qualche motivo. Ok? Ci si frequenta per un qualche motivo e di conseguenza non entra all'interezza della personalità, del carattere della persona in gioco, no? Questo che noi abbiamo attualmente è un rapporto secondario. E potremo discuterne fra qualche tempo, però diciamo attualmente è un rapporto secondario. Perché? Perché io ho bisogno di studenti che mi seguano e voi avete bisogno di un docente che vi faccia lezione. Che il docente sia io e che gli studenti siate voi è irrilevante. Non so se è chiaro. Se avessi altre 20 persone o se voi aveste un altro docente, il rapporto sarebbe uguale. Quindi, come vedete, nel rapporto secondario l'intercambiabilità è sacrosanta. Perché quello che si incontra nel rapporto secondario sono i ruoli. Quindi cominciamo a sentire questa parola, ne parleremo estensivamente, ma vi comunico che siete tutti ad oggi portatori inconsapevoli di ruoli e siete anche molto ferrati nelle varie grammatiche relative ai ruoli stessi, anche se non lo sapete. Che noi abbiamo una serie di saperi che non sono consapevoli, ma sono operativi. No, quindi sapete benissimo come comportarvi in certe situazioni senza che nessuno ve l'abbia detto per iscritto col manuale, allora in caso di fare questo, questo e questo, ma noi sappiamo, vedremo che ha a che fare con una cosa molto interessante che si chiama processo di socializzazione, ma questo ve lo butto lì per cronaca. Al momento mi interessa ragionare di rapporti primari e secondari. Perché? Perché evidentemente nell'ottica corrente voi sarete titolari di rapporti secondari con i vostri pazienti. Il punto centrale della questione, la grande scoperta della modernità, come dicono gran parte dei suoi teorici più raffinati, ovvero sia i primi sociologi, che tanto per cambiare erano molto migliori di noi, ma questo è abbastanza normale in quasi tutte le discipline, perché a quel punto erano nel farsi vero della questione. Poi vedremo o più tardi o dalla prossima volta un minimo di storia della sociologia per capire che state facendo qui, però insomma diciamo che i primi hanno discusso estensivamente di differenziazione sociale, ovvero sia del complicarsi dei ruoli, no? Del fatto che ciascuno di noi viene sempre più spesso chiamato a fare qualcosa di specifico, normato, costruito a tavolino, eccetera, 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 ma questo è semplicemente una parte del discorso. Ci siamo quindi i ruoli primari e secondari? Ok. Allora esiste una cosa, e questa dobbiamo dirla necessariamente per spiegarvi un po' meglio la cosa sin da subito, che si chiama riconoscimento. Cos'è il riconoscimento? Al di là del fatto di poter dare nome, cognome, numero di carta di credito, eccetera, di qualcuno, che attualmente è uno dei, diciamo, delle accezioni più diffuse, tant'è che abbiamo infinite tecniche di riconoscimento biometriche, misurazione degli iridi, le famose impronte digitali, il palmo, il ginocchio, l'orecchio, cioè qualsiasi cosa ormai va bene, ma non ci interessa quello. Riconoscimento è anche una dinamica, chiamiamola psicorelazionale, ma voglio azzardare questa etichetta, per la quale noi diventiamo noi stessi grazie alla relazione con l'altro. Perché come forse saprete se avete bazzicato un minimo di Shakespeare, come dice Amleto, essere o non essere, dormire, sognare, ecco, quelle cose lì non sono autoevidenti. Molte volte voi dormite e siete convinti di essere perfettamente nel vero, tant'è che ci sono delle volte che tu ti ricordi qualcosa come se l'avessi vissuta, ma te la sei sognata, vi sarà suppongo successo, no? Quindi, evidentemente, uno degli assunti che deriva da questo è che noi non siamo in grado di garantirci la nostra esistenza. Tant'è che, tanto per tornare alla fiction, ci sono fior di romanzi e film dove la questione è centrale, no? Pensate a Matrix, secondo me Matrix è uno degli esempi migliori di tutte queste dinamiche che vi possa venire in mente, lo useremo spesso perché c'è tutta una serie di punti che secondo me era laureato in sociologia, quello che ha scritto comunque ne sapeva perché sono talmente raffinate come trattazioni, che, no? Ecco, Matrix, tu vivi, no? Sei convinto che sia tutto vero e reale, invece sei chiuso dentro un bozzolo e ti stanno drenando l'energia vitale e nel frattempo è come se vivessi, ma senza andare lontano, la gran parte della nostra vita online risponde a questi criteri oggi come oggi, no? Pensate a delle cose tipo giochi di ruolo immersivi, non so se qualcuno di voi faccia giochi di ruolo in questa cosa. Io li faccio, quindi non vi vergognate, non ci credo che non c'ho mai uno studente che gioca di ruolo, ma che fate? Ditemelo, voi fatemi una timetable una volta, un budget, qualcosa. Vabbè, ad ogni modo. Se capitasse dal Signore di Gioia degli Anelli online, cercatemi perché di solito ci sono, ma comunque, a parte quello, c'era Second Life qualche tempo fa, anche The Secret World, lo gioco meno, ma insomma, ultimamente non c'ho più tempo, ma comunque. Second Life, eccetera, ci sono una serie di contesti che sono esattamente più o meno l'equivalente. Tu sei a casa, ci sono delle figure purtroppo che si stanno diffondendo, non so se avete mai sentito parlare, dubito stavolta, ma vabbè, ci provo, di una cosa che si chiama Hikikomori. Era una peculiarità giapponese fino a qualche tempo fa, ma lo si sta espandendo. Sono persone che passano almeno 3 mesi della loro vita senza uscire dalla loro stanza e senza avere contatti che non siano virtuali. Sono dei reclusi virtuali, fondamentalmente. Era un problema principalmente giapponese. C'è un film che si chiama Tokyo, di uno dei registi canadesi più visionari in assoluto, che al momento purtroppo mi sfugge perché ho dei buchi mentali grossi come case, ma poi posso dirvelo, che ne tratta, molto bello se vi capita di vederlo, l'ho trovato ovviamente online scaricandolo anche su YouTube, quindi non è un problema, e quindi questi sono appunto nuovi in qualche modo frati, vogliamo chiamarli così, no, perché non praticano granché, comunque gente che ha paura di uscire, vive solo online, si fa portare la pizza a casa, si fa queste cose qui, quindi no, ci sono delle ormai delle perturbazioni nelle modalità di rapporto che sono evidentemente interessanti da prendere in considerazione. Appunto, il riconoscimento quindi è quella dinamica per la quale io in qualche modo vengo confermato nel mio essere me stesso e nel mio esistere grazie al riconoscimento dell'altro, si chiama così casualmente, no? E io di questa cosa ho bisogno, perché che io me lo dica o meno, il dubbio di esistere è costitutivo. È costitutivo esattamente perché io non ho strumenti per venirne fuori. Non so se questo è chiaro. Cioè io di mio non sono autonomo. Questo è uno dei punti che dovremmo proprio mettere a fuoco nella questione. Noi non esistiamo da soli. Che vi dicano, che la retorica corrente insista a dire che siete autonomi, liberi, privi di vincoli, sono una montagna di cazzate. E sono pure pericolose, perché poi uno se ne convince. E seguono una serie di problemi e di difficoltà, perché noi viviamo di relazione, okay? Noi siamo quello che uno dei maestri di cui parlerò estensivamente, che si chiama Edgar Morin, e che sarà a Narni la settimana prossima. Non sbrigatevi perché c'ha 92 anni, non so quante ulteriori occasioni avremo di incontrarci. Quest'anno doveva venire Bauman e c'è morto, come dire, a tradimento, anche lui 91-92, insomma cominciano a essere grandicelli, quelli che chiamiamo i grandi anziani ormai. Comunque, ad ogni modo, quello che Edgar Morin chiama un sistema aperto, ed è una definizione che vi pregherei di ricordare, perché cosa vuol dire? Cos'è un sistema aperto? Un sistema aperto è qualcosa che sussiste grazie alla relazione. Non è facoltativa la relazione. La relazione è parte del sistema. Noi siamo ovviamente sistemi aperti, ma non ci facciamo caso perché abbiamo delle cecità particolari per quanto riguarda il nostro corpo, ma vi ricordo che voi respirate. Senza respirare, finite. Quindi non siete autonomi. Se ve levano l'aria, soffocate. Se ci leviamo l'aria con l'inquinamento, soffochiamo, che ci dovrebbe dire non inquiniamo, senza starci a girare troppo intorno. Ma siccome siamo singolarmente stupidi, sta cosa ci sfugge, no? Non solo, ma beviamo, mangiamo, abbiamo una serie di esigenze corporee che però abbiamo messo da parte, perché vi ricordo che la grandissima, come dire, lo scopo, il telos della tecnologia da tempo immemore ormai è liberarci da questi limiti. Non so se qualcuno è capitato a vedere 2001 Odissea nello spazio e tutti i film di quel periodo, no? La cucina non c'era perché ti davano una pasticca così e tu stavi bene, come se tu nel mangiare non facessi altro che caricarti benzina. Vedete che l'immaginario della macchina è devastante. Tu mangi perché ti piace mangiare, no? Mi dai una pasticca, mi dai un panino al salame, io non ho nessuna esitazione, mangio il panino al salame o la porchetta o quello che diavolo vi pare, se siete vegani qualcosa di molto buono, verde, non lo so, quello che vi può venire in mente. Però è chiaro che nel momento in cui io mangio non sto semplicemente assumendo delle materie prime da bruciare, ma sto avendo un momento di piacere per quello che sto mangiando. Ricordo cose, no? So se la Madeleine di Proust vi dice qualcosa, ma la famosa ricerca del tempo perduto e via discorrendo si fonda su questo, e noi sappiamo perfettamente che il gusto è uno dei sensi che stimola di più la memoria. Gusto e olfatto, la parola e la vista meno, no? Mentre gusto, olfatto e in parte udito sono cose che ti fanno istantaneamente tornare a momenti specifici della tua vita molto più velocemente, no? Quindi è evidente che sono esperienze complesse, ma noi le esperienze complesse le semplifichiamo tutte in nome di questo benedetto immaginario meccanico. Quindi per un certo periodo abbiamo pensato che per mangiare bastasse avere una bustina così con dentro i componenti che avevamo deciso fossero importanti. Anche lì tutto estremamente discutibile, perché ci sono 95.000 filosofie diverse: l'equilibrio fra i carboidrati, i grassi e le proteine, se ci vogliono o non ci vogliono, c'è il vino rosso che una settimana è un toccasana, una settimana è un veleno da perlomeno 15 anni, è una cosa divertente per molti versi, e ho insegnato a dietistica, quindi ne so anche qualcosa tra le altre cose. Per cui questo è il processo. Direi che il cibo in quest'ottica è un ottimo esempio di quello che vuol dire ridurre le cose da un punto di vista meccanico, no? Allo stesso modo l'allenamento in palestra è meccanico, no? Che devi fare? Tu sei appena arrivato, la devi fare 10 di questo, 10 di questo, 10 di questo per 4 volte, poi questo e questo, che tu sia lui o lei è uguale, perché sei appena arrivato in palestra e quindi sei uguale a tutti gli altri, no? Dove è scritta sta cosa? E soprattutto perché non devo anche avere un minimo di piacere nell'allenamento? Perché quello è importante, se no mi rompo le palle e non torno più in palestra, come capita quasi sempre, no? Quindi questo voler ridurre tutto quanto a una semplice meccanica neutrale, noiosa anche, è stupido, no? Perché tu devi rovinarti la vita convincendoti che fai delle cose che sono noiose e stronze? Io me lo sto chiedendo da sempre questa cosa, no? Ma che cosa ci abbiamo guadagnato noi a rinunciare all'idea di una vita dell'aldilà? Adesso siamo convinti che moriremo e finirà tutto. Meglio? Non mi pare. Però il nostro atteggiamento è quello. Posso essere d'accordo con Pascal, non so, magari fede non ne ho, quindi... Però, insomma, no, voglio, dovendo scegliere, mi sembra molto più intelligente illudermi che andrò a finire in un posto meraviglioso che non finirò nel buio, cioè, mi sembra normale. Ecco, allora, perché non devo riconoscere che mi piace un piatto di bucatina amatriciana e vaffanculo? Sarebbe più semplice, no? Invece no, devo fare tutti i calcoli, quanto ho assunto, quante chilocalorie... Che palle colossali! Ecco, noi abbiamo fatto questa cultura di palle colossali. E lo vediamo, perché se c'è una cosa che siamo sicuri accade nella nostra cultura è che gli psicofarmaci e le droghe aumentano costantemente. Uno si chiede come mai, e te lo spiego io, perché uno non ne può più, alla fine in qualche modo dovrà anche tirarsi su per certi versi, no? Quindi ci sono purtroppo una serie di ritorni. Allora, riconoscimento invece sarebbe, no, in qualche modo esattamente questo, il contrario, ovvero sia essere convinti di esistere e di essere anche tutto sommato persone belle, no? Perché il punto qual è? Che quando qualcuno ti riconosce, nell'ottica ovviamente che sto dicendo adesso, sta dicendoti: voglio avere a che fare con te. Non con uno che fa quello che fai tu, perché lì capite che il riconoscimento in parte c'è, ma è ovviamente annacquato, no? Che io vado a prendere il caffè al bar, chi c'è a farmi il caffè è uguale, in linea di massima. Poi certo lo saluto, magari ci facciamo una battuta e già un minimo di qualche tipo di interazione utile l'ho messa via, anche piacevole, mentre con la macchinetta posso giusto bestemmiare il tecnico che non l'ha messa a posto, perché non è che abbia altre grosse istanze. Però il punto centrale è esattamente questo: noi abbiamo bisogno di parlare con qualcuno, abbiamo bisogno di interagire con qualcuno, ne va della nostra salute mentale, ne va del nostro benessere. Ridurre le occasioni di incontro in nome di una logica mercantile del tutto discutibile, tra l'altro, perché vi ripeto, da un punto di vista economico non è intelligente sostituire le persone con le macchine. A meno che tu non voglia creare un mondo dove c'è l'1% della popolazione che ha il 99% delle risorse, o guarda, è proprio il nostro. Quindi forse sì, tutto sommato ha senso. Ma se tu vuoi che in qualche modo tutte queste risorse, che non si sa che cosa cavolo ci debbano fare questi, visto che moriranno e non mi risulta se le possono portare dietro, come insegna Verga già da, no? Non so se vi ricordate la roba, l'avrete fatta al liceo. Ecco, no, sacrosanta, tu c'hai 14 miliardi, muori e non c'hai una lira. Quindi che vogliamo fare con questi 14 miliardi? Li diamo a quelli che muoiono di fame un po', sarebbe carino. Invece no, ce li teniamo noi perché, vabbè, tesoro. E quindi abbiamo bisogno di essere riconosciuti. Il riconoscimento primario, la relazione, comporta un altissimo coefficiente di riconoscimento, perché appunto l'amico che ti telefona per dirti ciao t'ha telefonato a te, non gli serve altro, non voleva ottenere nulla, voleva sentirti, quindi sei tu il fine, siete voi il fine della questione, e questo è un toccasana. Capite? Quello è il punto. E questo spiega tante cose, come, che probabilmente fate anche voi, come il famoso squillo a vuoto al cellulare, il silenzio al telefono, cioè stanno al telefono le ore e non dicono niente. Perché non è il problema del dire, è lo stare insieme che è importante, no? Perché vuol dire che sei talmente importante che io do 2 ore della mia vita a te, fine, che sto meglio. Questa è la logica. Ma è una logica che non è economica, evidentemente, quindi l'osservatore esterno dice, cioè, cazzo stanno a fare questi? Potevano andare a distribuire volantini, spacciare droga, fare cose, no? Assolutamente più redditizie, invece stanno lì al telefono zitti. È assurdo. Non è assurdo per niente, è che te manca una parte di quello che dovrebbe essere la tua percezione del mondo. La tua percezione del mondo si costruisce anche nello stare con gli altri. Tant'è che un altro grande sociologo, che verrà pure lui, e questo è uno dei miei, come dire, padri teorici, quindi lo conosco abbastanza bene, ed è Michel Maffesoli, tra le varie categorie che ha messo a punto nella sua descrizione della realtà, che lui chiama postmoderna, ma che è contemporanea e che, devo dire, è molto più attinente e comprensibile della grandissima parte delle altre elucubrazioni sociologiche, invece dipingono dei mondi che non si sa dove fossero. Lui parla di una categoria estremamente importante per noi, che è quella dello stare insieme. Vedremo se ne parleremo un po' di più, però è interessante, perché appunto lo stare insieme è qualcosa di diverso dalle altre frequentazioni. Anche il telefono lascia un po' il tempo che trova. Perché? Perché noi siamo realtà corporee, siamo fatti di carne e materia, e siamo dei, come dire, dei broadcaster, siamo dei trasmettitori di impulsi di molti generi, molti dei quali probabilmente ancora non li abbiamo capiti. No, per esempio sapete che tra la nostra visione del mondo e la visione del mondo orientale c'è, per esempio, la grande differenza dell'energia, il Qi o il Tao, chiamatelo un po' come volete. Allora, noi non ne parliamo perché nella nostra medicina non c'è sta cosa, quindi no, poi anche scannate che è uguale. Però, e vedremo anche, ne discuteremo meglio, ma intanto è carino saperlo, se qualcuno, una fanciulla deve partorire ed è allergica agli antidolorifici, le facciamo l'acupuntura e quella non soffre. Però il C non esiste. Peccato che l'acupuntura funziona sul C. Sono quei problemi che tu poi dici, vabbè, ma che me frega, lasciamo perdere, non mi interessa. Però è interessante ragionare in quest'ottica, no? Tu vai da un pranoterapeuta, ti passano i dolori alle ossa, ma lui non c'ha niente in mano perché non l'abbiamo misurato, quindi se non si misura, noi le cose che non si misurano non esistono. Ecco perché poi il mondo diventa una monnezza. Bisogna dirlo, no? Perché c'è una storiella zen. Non so se volete cominciare a leggere, ci sono alcune cose che secondo me sarebbe molto buone. Esiste un librino piccolo piccolo di Adelphi che si chiama 101 storie zen, che è di una bellezza secondo me assoluta proprio, perché una storia zen vale quanto 2 o 3 libri nostri dal mio punto di vista, devo essere onesto. Sono, per quanto ami i nostri libri, ma ci sono dei momenti dello zen che sono talmente luminosi che tu dici ok. Allora, una delle cose che dice un saggio zen a un altro, non mi ricordo in quale occasione, dice, ma che differenza c'è tra una testa di gatto morto e un diamante da 15 carati? E quello dice, non lo so, sono la stessa cosa, sono entrambi senza prezzo. Il non aver prezzo e il non essere misurabili diventa un qualcosa che ti permette o ti confonde qualunque strategia di comparazione e di misura, perché noi attraverso il prezzo abbiamo stabilito tutta il mondo, l'abbiamo costruito sul prezzo. ma come vi dice la Mastercard, non so se avete visto la televisione, alcune cose sono priceless, perché adesso ormai ve le dicono proprio in inglese direttamente, tanto per provocarvi, quindi sono senza prezzo. Per le altre c'è Mastercard. Allora tu chiederesti a Mastercard di pagarti l'affitto, che sarebbe carino da parte sua, no? Se non fosse che sono i soldi tuoi, quindi non si capisce bene cosa ti vendano. Però l'idea generale è quella, ma hanno finalmente capito che alcune cose sono senza prezzo. Ecco, quella sarebbe la qualità della vita, come le bucatine della matriciana di prima, più o meno, no? Nel complesso. L'idea generale è questa. Però noi abbiamo una visione del mondo invece nella quale ciò che non è misurabile non esiste. Quindi il C che viene misurato dal, che viene utilizzato senza misurarlo dai cinesi, perché di misurarlo non gliene frega niente, e funziona, noi lo usiamo perché siamo ipocriti, ma facciamo finta che non esista. Questo poi lo vedremo un po' meglio, perché è un caso particolare di una dinamica di filosofia della conoscenza abbastanza interessante. Quindi, se siamo corporei e emettiamo, anche fosse semplicemente emettiamo feromoni, enzimi, cose chimiche assortite, odori, mio Dio, la gente puzza, odora, senza che ci debba mettere sopra dei profumi, dei deodoranti, dei del napalm portatile per distruggere tutti i piccoli animali che ti aiutano a stare bene, ecco queste cose, no? Allora, se sta davanti, nello stesso spazio, comunica ben oltre lo sguardo, la parola, eccetera. Comunica anche a dei livelli che noi non sappiamo quali siano, ma guarda caso li percepiamo perfettamente. No? Quello è il bello della relazione. Andate a vedere un concerto e qualcuno a un certo punto schiaccia, c'era un feeling stasera, parola della quale nessuno è in grado di dare una definizione. Che vuol dire un feeling? Però guarda caso ha proprio a che fare con quello che sei appena detto, no? Stavamo bene. C'era un'atmosfera, c'era un contesto, c'era un'energia, adesso si dice anche energia, tant'è che non mi arriva X Factor, non teste fregnaccia, però guarda caso il vocabolario cerca di dirti la stessa cosa senza potertela dire, perché non può, no? Chi è che te può dire c'è una bella energia? No. Qualcuno te lo dice, ma tu dici subito è un fricchettone. Però, no, a volte può darsi che accada, però noi lo sentiamo benissimo, lo sentiamo quando frequentiamo qualcuno, la famosa a pelle mi sta sul cazzo. Esattamente questo. Poi ti dicono, vabbè, su che basi lo dici? E lì devi cominciare a fare tutta una lunga serie di tabelle, diagrammi a torta, possibilità, probabilità, tutte le fregnacce che usiamo normalmente. No, a pelle, ma sono cazzo, fine, non c'è da dire altro. No, perché non devo darmi retta? Perché quel tipo di sapere noi l'abbiamo proprio messo da parte, perché non è operazionalizzabile, non è quantificabile, non c'è. Abbiamo fatto questo tipo di gioco delle tre carte. Le cose che non misuriamo scompaiono. Poi il problema è che continuano a essere lì, quindi non ce le diciamo, non ci riflettiamo sopra, ma quelle stanno lì e operano. Quindi a un certo punto sbrocchi, in linea di massimo. Ultimamente sbrocchiamo su scala industriale. Non so se avete visto il celebre imbecille a Las Vegas e compagnia cantante. 60 morti, 580... Ah, ecco, no, voglio dire, non è che parliamo di bazzecole, no. Un cretino con 42 fucili, insomma, comincia a diventare interessante questa cosa. Quindi, capite, no? Il problema del riconoscimento, per esempio, attraverso i serial killer si manifesta perfettamente. Non so se abbiate visto, sempre nella logica che mi dovreste fare un time budget di quello che fate, ci sono una sfilza di serie che hanno a che fare con assassini seriali di tutti i generi, no? So, The Following, Criminal Minds, mettete un po' quello che vi pare. Ecco, qual è il motivo per il quale il serial killer di solito uccide? Per essere riconosciuto. Non è strano, no? Se sei uno psicopatico, hai dei problemi, sei sociopatico, psicopatico, hai problemi relazionali, sei timido, non ti hanno detto niente, non ti hanno mai spiegato nulla di emozioni, perché figura di parlare di emozioni non si fa, a un certo punto la tua domanda è, vabbè, io devo essere riconosciuto, voglio che qualcuno si accorga di me, come faccio? Mi interessa che lo faccia nel bene o nel male? No, è quello il problema. Perché di nuovo non c'è una preoccupazione etica, dice, non è che divento Suor Teresa di Calcutta 2 e quindi dico non vedi quanto sei bravo, anche perché è lungo, doloroso, mi serve farmi ammazzo così, no? Molto più semplice ammazzare 70 persone a fucilate, tanto per ammazzi e dopodiché tutti parleranno di Paddock e diranno chi gli sarà passato per la testa a Paddock? Mo te faccio un grafico, no? Tom Bundy e tutti gli altri, tutti lo hanno sempre detto. Poi oltretutto vai in carcere, gente ti scrive le lettere, si innamora di te, ti sposi per corrispondenza, l'ira di Dio, perché chiaramente quello è un altro che ti permette in qualche misura di essere riconosciuto di sponda, perché se tu non hai un riconoscimento funzionante ti attacchi a qualsiasi cosa. Arriva il primo predicatore da quattro soldi e tu diventi improvvisamente un fondamentalista. Tutti a chiedersi com'è che si radicalizzano. Quest'altro verbo è una cosa che lo sento e mi viene, mi scende come una specie di coltre rossa davanti agli occhi. Non si sono radicalizzati per niente. Erano disperati. Prima è arrivato uno che gli ha dato una possibilità. A fine, non è difficile. Il problema è che per capirlo dovresti dire: abbiamo fatto una società di merda, scusatemi il francesismo, nella quale la gente è disperata. E basta che arrivi il primo idiota che gli dice qualcosa e lo seguono. Facile. Perché i dubbi che hanno loro sono dei dubbi che tu non riesci manco a concepire se non t'applichi un attimo. Lo potresti fare perché ce l'hai anche tu, quindi sarebbe facile, ma tu li neghi in te stesso, c'hai qualche altro strumento, sei stato più fortunato, quello che vuoi. Ma se tu sei uno che non ha un posto, non ha una famiglia, non ha niente, non esisti. E non esistere è complicato. Non so se avete presente il Fumattia Pascal, tanto per restare, ecco. No, lì per lì può sembrare un'eccellente idea quella di non esserci più. Famo finta di essere morti, arrivederci e grazie. Poi pian piano stingi, no? Piano piano non ci sei più, diventi trasparente. C'era un Chicago, che era un bellissimo musical di qualche tempo fa, dove c'era una canzone di un poveraccio che si chiamava Mr. Cellophane, signor Cellophane, che diceva: vi piacerebbe essere lì e regolarmente gli altri vi guardano attraverso e non si accorgono che esistete? No? Facciamo un esempio concreto della vita di tutti. Vi capita che vi chiamino col nome sbagliato? Avete mai fatto caso quanto vi girano le palle? La mamma comincia a diventare un po' un problema, voglio dire, perché... Ah sì, quello lo fa anche mio padre, però in qualche modo, vabbè, lo possiamo accettare. Però il momento in cui qualcuno ti chiama col nome sbagliato non è semplicemente una questione di vabbè, sei sbagliato. No, ti girano le palle. Perché? Perché sta negando che tu sia tu. E quindi è un problema di riconoscimento. Capite dov'è il punto? Cioè, noi viviamo costantemente con questo tipo di problema. E quando vogliamo cominciare a tradurla in fatti oggi, il conto dei like sui post, non mi hai messo il like. Ragazzi, c'è poco da ridere. No? È esattamente quello il problema. Perché sono tutti i modi che abbiamo messo a punto per cercare di tirar fuori da quello dove non dovrebbe esserci riconoscimento, perché di nuovo la strategia di Facebook cos'è se non esattamente strumentalizzare il riconoscimento a fini economici? Perché l'amicizia su Facebook è amicizia? Eppure si chiama amicizia. Sei sbagliato? No. Voleva darvi la sensazione che quel tipo di rapporti fosse come il rapporto amicale, perché il rapporto amicale, guarda caso, è proprio uno dei principali rapporti di riconoscimento. Perché mentre nella famiglia in qualche modo c'è senato e quindi, no, gli amici te li scegli, ti scelgono, quindi vuol dire che vogliono proprio te, non avevano nessun motivo per essere amici tuoi, invece lo sono, quindi tu, no, hai una conferma profonda del fatto che ci sei. Allora, se io prendo l'amicizia e la faccio diventare una questione di rapporti con gente di cui non ho la più pallida idea in larga misura, e va pure bene tutto sommato, no? Ma non la dovresti chiamare amicizia, perché mi stai truffando, quello è il problema. Allora io poi a questi amici chiedo quello che chiederei a un amico normale, ma capite che, no? Stiamo sballando completamente tutti i livelli, perché non funziona così. Io ho migliaia di amici su Facebook perché giocavo a dei giochi prima dove bisognava essere tanti, quindi avevamo tipo 1500 persone negli eserciti, succedeva un finimondo, era anche divertente, ma sono thailandesi, filippini, ma chi l'ha mai visti? Cioè, ci facciamo gli auguri pure, per carità, ma insomma, no? Non mi verrebbe mai in mente, se ho un momento di down, di chiamare il mio amico a Bangkok e di sto male, ecco, figuratevi. Però funziona così. È una costante intercettazione, perché questa società ha creato un buco enorme nelle relazioni e lo sta strumentalizzando per vendere. Quello è il bello della questione. Voi andate da McDonald's e avete davanti Rita. Mica l'impiegato 1402. Rita. Ora, nelle culture tradizionali, conoscere il nome proprio di qualcuno è un atto di potere, perché implica avere il possesso della sua essenza. Noi siamo cresciuti tutti quanti, però sapere il nome proprio di qualcuno ti condiziona anche se non vuoi, perché non sei più così portato a trattarlo male, per esempio, no? Hai un minimo di ritegno, perché, no? Lei ti dice, senta Rita, E nel momento in cui dici senta Rita, non gli puoi più dire quanto siete stronzi qua dentro, perché non ci riesci, perché la grammatica è cambiata. Perché nel momento in cui tu conosci qualcuno per nome, adotti dei registri di comportamento diversi, che tu lo voglia o meno, perché è quel sapere del quale non ti hanno messo al corrente, ma che scatta in automatico. Quindi loro stanno intercettando la tua formazione e la tua educazione per metterti in una situazione che ti renderà più difficile non essere d'accordo e più facile accettare quello che ti viene dato. E non è che me lo invento, ci sono libri interi su questo. Qui stiamo proprio non è nessun tipo di complottismo, è che il marketing è tutto costruito su questo, dall'inizio alla fine. Cioè tutto quello che noi chiamiamo marketing di fatto non è altro che un sistema per compensare ciò che ti manca in chiave mercantile. Quindi far diventare simpatici i prodotti, no? Creare dei personaggi e delle storie nelle quali tu ti possa riconoscere o che vorresti tanto poter vivere. Mulino Bianco, da questo punto di vista, come dire, è assolutamente perfetto, ma ce ne sono n.000 altri. Ho pensato al famoso cowboy Marlboro, che tutti l'hanno odiato ostensivamente perché ha fatto fumare mezzo continente, ma era perfetta come pubblicità quella, no? Perché? Perché noi ragioniamo, come dice sempre il buon Maffesoli, attraverso una forma di identificazione magica. Noi siamo razionali poco. Questo è quello che scopriremo strada facendo. I nostri comportamenti con la razionalità hanno a che fare a volte, ma nella grandissima parte dei casi no. Vi faccio un breve esempio che ancora prima o poi mi romperà le palle, ma c'è stato un periodo in cui, oddio, uno dei calciatori, non mi ricordo manco più come si chiama, figuriamoci, era il capitano della nazionale che faceva la pubblicità di un deodorante. Allora, la domanda è: puzza particolarmente il capitano della nazionale? Mi interrogo in proposito, perché se no perché io dovrei comprare un deodorante che mi viene presentato da lui? Visto che lui gioca a pallone. Cioè, mi parlasse del pallone, potrei anche capire. Ma che titolo ha X a parlarmi del fatto che il suo deodorante lo devo scegliere? Non c'è nessuna logica, so se vedete la questione. La logica è che lui è uno che io ammiro probabilmente perché è il capitano della nazionale. Quindi io intercetto questo sentimento d'ammirazione e lo sposto su un oggetto che non ha assolutamente un cazzo a che fare con la sua vita. Mentre prima i testimonial erano gente che in qualche modo aveva un rapporto con l'oggetto, no? Quindi c'era il grande pilota che ti parlava della macchina. Oh, vabbè, ci posso stare. Chiaro, ti hanno pagato, quindi vabbè, però famo finta che in qualche modo tu abbia voluto mettere in gioco il tuo prestigio e quindi non mi comprerò proprio una sella assoluta, perché no, sarebbe nel tuo interesse probabilmente. Ma nel momento in cui io pio X e gli appioppo Y senza nessun tipo di, no, logica, io ho una barba che fa schifo e mi sono trovato Tiger Woods, quando ancora era fortunato, che mi diceva che lui si radeva col mio rasoio. La cosa, ripeto, mi ha lasciato, no, perplesso. Questo gioca a golf, che tipo di problema? Ditemi che Tiger Woods ha una barba orribile, allora dico, oh, finalmente c'è uno che si rade bene con questa cosa, con una barba orribile. Ma della barba di Tiger Woods noi non sappiamo nulla. Sappiamo che gioca a golf, è una persona di successo, e quindi nel momento in cui io uso sto cazzo di rasoio mi sento una persona di successo anch'io. Ma è ridicolo per certi versi. Peccato che funziona. Quindi dobbiamo sospenderlo il giudizio sulla ridicolaggine. La ridicolaggine è quella di chi pretende che noi facciamo delle scelte razionali. Perché il momento io compro il rasoio perché l'ha usato Tiger Woods, non sto facendo nulla di razionale. Non so se avete visto Nescafè, che credo sia una delle cose peggiori che abbia bevuto in vita mia, senza offesa per chi magari lo apprezzi, però insomma, no? Allora dov'è che bevono Nescafè? Sulla tolda di uno yacht ancorato alle bocche di Bonifacio. Ora io vorrei andare a cercare una volta con la, no, con la barchetta a fare un giro degli yacht ancorati alle bocche di Bonifacio, che scusi, lei beve Nescafè, mi sparerebbero a pallettoni e farebbero bene, perché non stanno in cielo né in terra. Però qual è il messaggio? Che nel momento in cui ti fai la tua strafottuta tazza di Nescafè nel tuo appartamento monolocale sporco, distrutto, quando sei stanco, incazzato e devi andare a lavorare, ti puoi sentire come un ricco che ha lo yacht alle bocche di Bonifacio e tu ci caschi. Capite dov'è il problema? Il problema è che non c'è nulla di razionale nel nostro modo di essere manipolati o nel nostro modo di guardare il mondo, ma nulla di razionale forse è un po' troppo. Diciamo che il nostro modo di comportarci, i processi mentali, i processi decisionali, le nostre scelte, sono guidate in larga misura anche da qualcosa che non è razionale. Il grande problema è che siccome non ce lo dice nessuno, noi continuiamo a illuderci di fare cose razionali e non le facciamo. Non solo, ma siamo anche aperti a qualunque tipo di, come dire, influsso, più o meno benevolo, mettiamolo tra virgolette evidentemente, da parte di chi quella parte la sa sfruttare benissimo. Perché noi abbiamo una serie di rapporti di simpatia, una serie di istinti che sono guidati da colori, forme, sostanze. Sapete quanto tempo ci mettono a fare il packaging dei nuovi biscotti o dei nuovi ombrelli o di qualunque cosa? Mesi, perché fanno le prove con i focus group, perché vogliono vedere quanto quella specifica forma è in grado di essere attraente di per sé per l'utente medio, sempre che esista un utente medio e non abbiano fatto le famose ricerche che targettizzano, per cui no, tu sei un maschio bianco di 25 anni con un tipo di cultura. Allora, mettiamo insieme 15 maschi bianchi così e vediamo che ci dicono. Quello che viene fuori dovrebbe essere un oggetto che per il maschio bianco di cui tu sei un campione è attraente. Non è che pieno una busta, ci mettono tre biscotti e te la danno. Non è come al panificio del villaggio che ha la busta marrone, ci buttano tre biscotti e tu sei contento perché quei biscotti li conosci. No, tu devi entrare in un posto dove ci sono, no, migliaia di cose più o meno uguali e sceglierne una. Come faccio a fartela scegliere? Ecco perché c'è tutto questo lavoro, perché il problema è esattamente quello. Il paradosso è oltretutto che fra le cose che devi scegliere la gran parte sono uguali, perché le fanno con le stesse strategie industriali, le fanno con gli stessi meccanismi, le fanno con gli stessi ingredienti. Quindi tu devi scegliere solo un'immagine, non devi scegliere altro. Nella gran parte dei casi, è chiaro, cerchiamo di... no, non è estremo, però ci stiamo avvicinando, no? Le sigarette. Il cowboy della Marlboro è stato geniale perché ha fatto in modo che la Marlboro diventasse riconoscibile e desiderabile in quanto altro, perché se tu prendi uno che fuma Marlboro sempre, e l'hanno fatta queste prove, e gli metti davanti 10 sigarette senza etichetta, quello non la riconosce la Marlboro perché sono tutte uguali. Che i processi industriali non lasciano questo grande aroma diverso che non la base, no? E queste sono ricerche del 50, ragazzi. Se vi va sempre di leggere, c'è un altro bellissimo libro che si chiama I persuasori occulti di un tale Vance Packard, scritto Packard, C-K-A-R-D, che appunto aveva cominciato a ragionare di queste cose negli anni 50, all'inizio del Mad Men. Non so se avete visto Mad Men, la serie, che è tutta sui primi specialisti di marketing degli anni 50, ed è molto istruttiva per molti versi perché ti fa vedere quanto ci sia di evidente malafede nel marketing. Il marketing funziona così, il marketing prende gli istinti più bassi, come che vi trovate donne nude dappertutto? Non so se vi siete posti questo problema, no? È chiaro, perché lo sappiamo benissimo tutti quanti, il target maschile, la donna nuda, non capisce più niente, compra Saratoga, con quello che fa pare, no? Delle cose, e tu dici, ma come, un collante per tegole? No, perché ci dovrebbe essere sdraiata una donna nuda sopra? È perché quella, mentre è qui, io poi quando vado a comprare il collante per tegole voglio quello, anche senza ricordarmi perché, no? Perché ci sono dei livelli di scarsa consapevolezza, per cui questo stimolo che ti ha detto, madonna, che gli farei a quella sul tetto, ti fa in modo che quando devi andare a fare il tuo tetto, dici, ok, prendo quello, anche se al momento non è che ti ricordi perché, no? Però sei stato condizionato in qualche modo. E funziona così. Quindi se voi guardate bene la pubblicità, capite un sacco di cose. Perché la pubblicità sono tra i migliori lettori delle situazioni sociali esistenti, perché trovano quello che è il momento attuale e danno dei messaggi che sono esattamente specifici per quello. Quindi a vedere la gran parte del tono della pubblicità tu capisci qual è il tono del sentimento popolare, chiamiamolo così, per molti versi. Quindi capite che il riconoscimento è uno dei, come dire, gli all time gold. Da un certo punto di vista è quello che stiamo usando ormai da 60-70 anni, perché il problema del riconoscimento è che è già entrato in crisi da parecchio. Noi stiamo soltanto peggiorando le cose, evidentemente continuando a non capirlo, per cui né in termini di riconoscimento evidentemente vale perfettamente la gerarchia implicita di queste categorie che vi ho detto, perché abbiamo detto primario e secondario. Non è casuale, primario è più importante, non solo, ma è anche precedente da un punto di vista cronologico, perché il primo riconoscimento che tu hai, ovviamente, come diceva giustamente il vostro collega, è la madre, su questo diciamo ci piove poco oggettivamente, no? Quindi il primo legame, quello proprio di base per molti versi, è il legame con la madre e poi col padre che viene dopo, come sappiamo, tutte le varie cose, eccetera, eccetera, il genere, ma chi se ne frega, al momento non è importante. Però i rapporti, le relazioni primarie sono quelle a maggior contenuto di riconoscimento, a maggior soddisfazione egoica per molti versi, ok? Quindi da un punto di vista di benessere esistenziale, la carenza di rapporti, di relazioni primarie è un tratto che andrebbe verificato anche nelle statistiche, no? Perché è chiaro che il famoso hikikomori di cui parlavo prima, dei rapporti primari, non ne ha proprio, anzi scappa proprio come se fosse la peste. E questo ci può spingere a chiederci perché, visto che sono così piacevoli e importanti i rapporti primari, noi evitiamo di metterli in atto. Perché non solo è difficile farlo oggi, ma c'è proprio una ripulsa generalizzata. Perché? Perché i rapporti primari sono impegnativi. Le relazioni sono impegnative. E noi, essendo liquidi, essendo temporanei, essendo di passaggio, sempre, abbiamo grosse difficoltà ad assumercene il peso, perché è chiaro che un rapporto primario, una relazione, implica che tu prendi tanto ma sei chiamato a dare altrettanto, mica che puoi essere semplicemente un parassita. Ce ne so parecchi in giro ultimamente, bisogna dirlo, un sacco di gente che pretende cose dagli amici ma non dà niente, credo che l'avrete probabilmente conosciuti, insomma, è una figura piuttosto diffusa, vedo un sacco di sopracciglia che si inarcano, quindi immagino di sì, però il punto è esattamente quello. Se tu hai un amico al quale hai chiesto aiuto quando stavi male, quando sta male lui, chiede aiuto a te. E tu lì non puoi dire no, ho da fare, perché non funziona così. Capite? La relazione è fonte di legami. Tant'è che l'idea stessa di famiglia porta in sé, nel nome, l'idea di legame, perché famiglia deriva da un termine osco, se non vado errato, che non è una parolaccia, ma era una delle popolazioni preromane di queste zone, che significa schiavo, è famul. Okay. Quindi famiglia implica schiavitù, che poi questo abbia a che fare con la gens romana, che era ovviamente una famiglia molto particolare, o con le altre varie famiglie che si sono succedute, perché vedremo che la famiglia è un, come dire, uno degli oggetti più importanti nella società, che ci piaccia o meno, ancora oggi pensate al Family Day, le risse che si mettono in atto per famiglie omosessuali, bisessuali, i cani, i gatti, le capre, quello che vi pare, no? Ecco, quindi evidentemente ancora oggi la famiglia è percepita come un oggetto di contesa e un valore molto pronunciato. Però famiglia vuol dire schiavitù. Alle basi, proprio il termine l'hanno coniato su quello, quindi quando hanno fatto le parole i nostri antenati spesso e volentieri vedevano molto lontano. Io tendo a usare molto l'etimologia perché ti chiarisce un sacco di motivi per i quali usi le parole. Allora, famul vuol dire schiavo e la famiglia è fonte di obblighi. E chiacchiere stanno a zero. E ne siete perfettamente al corrente, visto che immagino tutti facciate parte di famiglie. Mi auguro per voi perlomeno che facciate parte di famiglie, perché è già un buon partire stare dentro una famiglia, partire senza famiglia. Allora, queste famiglie comportano degli obblighi, i quali sono codificati in una serie di comportamenti consuetudinari che vedremo, ma comunque è buono cominciare a saperlo, e sono alla fonte, alla base, dei primi ruoli che noi assumiamo. Nel momento stesso in cui noi nasciamo, abbiamo un ruolo. Siamo figli e membri di una società. E già qui sarebbe pure sufficiente come casino che ce ne deriverà. Però questo è quanto. Potremmo anche essere fratelli, per esempio. Saremo già nipoti. Ma ce ne sono, come vedete, fai manco un tempo a dire ah! E che già ti hanno caricato con tutta una serie di cose che te porterà in giro per tutta la vita, oltretutto, perché, come abbiamo detto, queste vengono col semplice fatto di nascere. E il semplice, metteteci quattro ordini di virgolette, perché chiaramente non è semplice per niente. Noi lo abbiamo ridotto al famoso, io ogni volta che vedo le scene di questi che infilano lo spermatozoo nell'ovulo con la siringa, mi girano le palle in un modo che se tu vuoi rompere e rovinare qualunque tipo di incanto, quella è una delle cose che faresti, no? Perché tutte le culture hanno sempre considerato il fatto di nascere come uno dei miracoli assoluti con i quali avevano a che fare. Per noi è diventata una routine industriale pure quello. Poi ti chiedi com'è che siamo disperati. Ne abbiamo ben d'onde, come si dice. Quindi la nascita è fonte di una serie di obblighi, pretese, diritti, doveri, eccetera. Questo lo vedremo un po' meglio nelle prossime lezioni, ma intanto ve lo posso accennare già da subito. Quando ne parleremo, parleremo dello status, che è la posizione che noi occupiamo all'interno della società, vedremo che esistono status ascritti e status acquisiti. Gli status ascritti derivano dal fatto di nascere. E nella grandissima parte delle società non moderne, gli status ascritti sono la massima parte degli status. Quindi vuol dire che già al momento in cui tu nasci si saprà di che religione sarai, che lavoro farai, con chi ti potrai sposare, con cosa mangerai, di che colori ti vestirai andando avanti, se vuoi andare in culture e in civiltà come quella indiana, per esempio, c'è scritto qualsiasi cosa, quando andrai a prendere aria, quando farai la feccia, è tutto, già tutto scritto. Ok? Quindi ci ti senti soffocare, per certi versi lo capisco, ma è anche vero che invece noi siamo arrivati esattamente dall'altra parte del pendolo, quindi noi a oggi status ascritti ne abbiamo pochissimi residui, eppure quelli in via di erosione, il che vuol dire che qualunque cosa noi siamo, in qualche misura ce la siamo voluta, ed è seccante, perché se te va bene, tutto regolare, ma se te va male, con chi te la pigli? Questi sono i dettagli della scelta che nessuno ti fa presente nel momento in cui ti, oh, sei fortunato, puoi fare quello che vuoi, fallo, poi vediamo, perché ci sono i bilanci, dopo. Mentre se nasci in un contesto dove ti fanno fare le cose, perlomeno puoi dire, è colpa sua, io non volevo, io mi chiamo fuori, oggi come oggi tendenzialmente non ti puoi chiamare fuori da nulla, perché l'hai scelto tu, sei tu che sei andato all'università, no? T'hanno mica costretto, quindi che vuoi da me? Sei tu che hai scelto di fare quello invece di quello e quindi adesso non lavori, quindi che vuoi da me? Problema tuo. Facile, no? Così. Quindi capite che insomma ci sono una serie di aspetti piuttosto interessanti che vengono in gioco in questi, facendo questi brevi ragionamenti, no? Quindi, domande? Ok, allora dicevamo... Aspetta solo un attimo che devo capire una cosa. Allora, io vi farei una proposta, siccome avrò un esame alle 12.45, io andrei avanti ancora un po' e poi vi mando via senza farci una break adesso, perché poi rimangono 20 minuti e mi sembra ridicolo. Dimmi.
Ma il rapporto, per esempio, madre e figlio, non può essere visto anche come secondario, cioè il figlio ha bisogno della madre per crescere e la madre ha bisogno del figlio in prospettiva, diciamo, proprio di portare avanti la stirpe, portare avanti questo istinto di riproduzione?
Diciamo che comunque non è secondario perché è istintuale. È chiaro che è molto più complesso di questo il rapporto padre-madre-figlio, però comunque diciamo che quello che io cercherò di proporvi nell'arco di queste lezioni è un approccio al mondo un po' diverso da quello corrente, che si, come dire, può essere reso con una semplice piccola formuletta. Questi che hanno l'aria inoffensiva sono due paradigmi cognitivi fondamentali. Uno è un paradigma disgiuntivo, ed è o, questo qui, che diremo out, e che si scrive così, perché non è inglese, questo è latino. Colpi di scena, ok? Quindi quando trovo qualcuno che mi scrive out, io tendo a fargli male, perché, come dire, ho una... Ogni tanto ho delle botte di purezza anch'io che mi fanno girare proprio, come dire, le scatole a elica. Quindi out vuol dire o e et vuol dire e. Sempre il latino pure quello. Dice che sarà mai. Sarà parecchio, perché per esempio la sua domanda, uno se ragionasse in un paradigma disgiuntivo direbbe o no, perché è altro. Quindi il rapporto madre-figlio è un rapporto profondo, emozionale, e quindi tutta sta parte non la puoi prendere in considerazione. E sbaglierebbe, perché c'è anche quello, però non è che quello potrebbe esaurire la questione, non so se mi spiego, cioè nelle cose nostre, nelle cose umane, quasi tutte le cose umane, pure quelle apparentemente stupide, ci sono sempre miriadi di livelli di significato e tu non puoi pretendere di spiegarne una con una sola ragione, con un solo motivo, perché non sbagli. Allora ti serve un paradigma et. Sì, è secondario, ma è anche primario, ma è anche oltre il primario e il secondario. E tutto questo è vero contemporaneamente, non è che ci sono dei momenti in cui il rapporto è primario, il rapporto è secondario, ma voglio dire, come vi dicevo prima, queste sono le categorie, ma se le voglio complicare, le complico in un batter d'occhio. Io, mio padre vende macchine. Allora, quando vado a comprare la macchina a mio padre, sempre che me la venda e non me la regali, che sto facendo? Un rapporto secondario? So se... facile. Cose semplici, non è che devi andare lontanissimo, no? Però è facile vedere come le categorie non funzionano. Le categorie servono per darti una regolata, Ma nel momento in cui tu vai nella prassi e vai a vedere la vita vera ti prende le categorie e te le mischia come un mazzo di carte e te ne da 16. Mo, fa tu, perché quello è il punto. Illudersi di poter ridurre l'intera vita a un fattore esplicativo è quello che noi stiamo facendo da 300 anni a sta parte e non ci siamo riusciti. Sarebbe ora che la piantassimo. Questo è il punto. Perché tutto il nostro sapere, oggi come oggi, si costruisce su certi assunti sempre più rigidi e sempre meno vicini alla realtà, perché la realtà è qui fuori. Fatevi in giro e trovatemi una qualche categoria che funzioni da sola, in assoluto, bene e male. Che ci faccio? De preciso? Cioè, chi di voi non è stato cattivo almeno una volta? Qui ovviamente l'autoascolto è importante, ma io so perfettamente ad essere un perfetto figlio di cane certe volte. E che devo fare? Succede. Quindi dove mi metterei se dovessi scegliere i buoni e i cattivi, come vi ricordate alle elementari? Non è casuale che lo facciamo alle elementari, perché lì, insomma, no, non devi stare a fare tutte ste finezze. Ma quando me l'hanno rifatto fare all'esercito volevo ammazzarmi. Dico, ma come, ancora? C'è ancora buoni e cattivi? Sul serio?
Sì,
funziona così. All'esercito hanno un modo di fare tutto loro, vabbè. Comunque, diciamo che nella comprensione, se tu vuoi capire un po' meglio quello che succede attorno a te e adotti un'ottica out-out, probabilmente diventi un fondamentalista. Guarda i casi della vita. Abbiamo fondamentalisti ovunque ultimamente. Non è buffo, è abbastanza normale. O noi o loro. La logica del nemico. No? E tutti quelli che vi parlano oggi come oggi ragionano tutti su questa logica qui. C'è stato un momento nel quale anche a livello politico sembrava che potessimo avvicinarsi a una cosa più o meno di questo genere, ed è stata la famosa terza via di Tony Blair. Non so se qualcuno di voi si interessa un minimo di storia recente, che è stato uno dei più grandi premier inglesi 20 anni fa più o meno, e aveva elaborato esattamente questo insieme a un sociologo che si chiama Anthony Giddens, che aveva cercato di mettere insieme delle cose, quindi c'era una forma di coerenza. Ma è stata smantellata la terza via, perché tu devi stare o con me o contro di me, non c'è possibilità che non te ne freghi niente, tanto per dirtene una, o che tu abbia altri livelli di impegno e di interesse e quindi mi sei del tutto indifferente. Non è previsto, tu stai o con me o contro di me. Stop. Questo è l'out-out. E noi lo applichiamo ovunque. No? Quindi abbiamo il dubbio, l'uomo è carne o spirito? Spirito. E quindi la carne ce la perdiamo. No? Il fatto che sia sorgente di stimoli, di istinti, di desideri, di repulsioni, di comunicazione, ce ne può fregare di meno, non c'è, tolta. Bene, male, bene, il male non c'è più, no, assolutamente. Allora il signor Paddock prende 42 fucili e fa una strage, no? Indovina un po', chissà com'è. Il problema è che noi siamo bene e male, noi siamo carne e spirito, tutto insieme, e non c'è modo di separarle queste cose, no? Allora, se io questa cosa non l'accetto, non capisco un accidente di quello che mi succede intorno. Il problema qual è? Che anche se l'accetto, non è che capisco molto di più, perché mi trovo in una situazione che è talmente complicata, spesso e volentieri, che non so dove sbattere la testa. Capite? Dov'è il dramma della conoscenza, soprattutto della conoscenza sociale? È che hai a che fare con una situazione che è talmente complessa che alla fine l'istinto di semplificare ti viene per forza. Però dovresti semplificare, no? Con grano salis, come dicevano i latini, con un minimo di intelligenza, perché le semplificazioni con l'accetta non reggono. Allora, la semplificazione con l'accetta che noi abbiamo attualmente, so parecchie, ma due in particolare sono interessanti. Uno è che noi ragioniamo in chiave meccanica. Quindi c'è una cosa e c'è deve essere una causa. Una. Fine. Come vedete, la questione è complicata, perché finché tu prendi, cioè, giochi a bowling, a bocce e birilli, va anche bene. Ma come fai a dire che un gesto qualunque che compi nella vita quotidiana abbia un solo effetto? La domanda è: sei cretino o ce fai? Perché, no? Voglio dire, è abbastanza evidente che qualunque cosa tu faccia non solo ha un effetto o più effetti subito, ma può averne anche, no? Nel tempo. Che ne sai della tua scelta di oggi? Che tipo di riflesso avrà fra 5, 6, 10, 12 anni? Potrebbe non succedere nulla, ma potrebbe invece essere che oggi hai cominciato un percorso che esiterà in... Capite dov'è il problema? No, nel momento in cui cominci a percepire questa complessità, devi cercare degli strumenti che ti permettano in qualche modo di comprenderla e gestirla, ma che non siano gli strumenti banali che usiamo noi oggi, perché gli strumenti di oggi non funzionano più. E questo purtroppo è un dato di fatto. Quindi attualmente noi ci troviamo qui, ma ci sono ottimi motivi per sospettare che questo paradigma stia fallendo. Basta guardare il giornale, in linea di massima è abbastanza chiaro, però anche al di là di questo ci sono una serie di processi, una serie di situazioni, una serie di parole che tornano e diventano costantemente più rilevanti, che segnalano che c'è un diffuso disagio nei confronti del paradigma moderno, perché quello purtroppo è il paradigma moderno. La modernità ha detto: ci sono io e tutto il resto no, e ha costruito tutte le barriere, tutti i buchi e i muri possibili, e guarda caso che facciamo noi oggi? Costruiamo muri. Quando non sai più come difenderti, costruisci i muri, e oggi i muri sono all'ordine del giorno. Non c'è niente di strano, cioè la società la capisci bene se cominci a mettere a fuoco alcune dinamiche, perché vengono da sé. Nel momento in cui tu sei terrorizzato da qualunque cosa accada fuori dai tuoi confini, che fai? Proteggi i tuoi confini. È normale, anche se è ridicolo, perché fai un volo di 6.000 km e la gente continua a passare lo stesso, come è sempre passata. Quindi, come vedete, sono gesti che non sono razionali, ma sono immaginali, sono simbolici. Vogliono dire: guarda, c'è il muro, come la famosa grande muraglia cinese. Non è... sono passati 4.000 anni e stiamo esattamente uguali. Ok? Quindi nel momento in cui il paradigma in questione, vedremo che vuol dire paradigma la prossima volta, eccetera, sono tutte parole chiave del periodo, quindi vi consiglierei di capirle in generale, questo perde colpi, c'è la possibilità che si venga a questo. Ma non è detto, perché noi il nuovo paradigma non ce l'abbiamo attualmente. Non so se mi rendo conto di quello che dico. Questa cosa ha a che fare, guarda caso, esattamente con la nascita della sociologia. Ve lo accenno, poi lo riprendiamo la prossima volta, ma almeno. Perché? Perché la sociologia e tutte le scienze sociali e tutta una serie di scienze che per voi sono ovvie, ma che non esistevano fino all'altro ieri in termini storici, nascono all'indomani della rivoluzione francese per cercare di spiegare un mondo che quelli che c'erano prima non capivano più. Perché era un mondo che si fondava su altri valori, su altre consuetudini, su altri ordini. Era un mondo che si fondava sul sangue, sull'onore, sul bene immobile, quindi il possesso del territorio. E quello che arrivava invece era un mondo dove valevano i beni mobili, la ricchezza, la capacità personale e non la nascita. Era tutta un'altra cosa. Quindi il mondo non lo capivano più e servivano delle discipline che provassero a spiegarlo con altri criteri. E quindi sono nate le scienze sociali, l'antropologia, l'etnografia, la sociologia, poi la psicologia. Abbiamo scoperto delle cose delle quali non avevamo la minima idea, no? Ne abbiamo fatto un uso pessimo, se Dio vuole, perché tra psicologia, pedagogia e didattica abbiamo fatto dei danni infernali, ma questo magari ne parliamo un'altra volta. Anche la sociologia ha le sue buone colpe, ovviamente mi ci metto in mezzo, perché spesso e volentieri è apologia e non critica, mentre secondo me la sociologia dovrebbe essere eminentemente critica, come forse avrete notato. E oggi ci troviamo alla fine di quel sistema che hanno messo in piedi loro. Allora, a fine Settecento hanno cominciato a mettere insieme dei quadri di comprensione della realtà che hanno funzionato fino agli anni 70. Dagli anni 70 in poi sono successe una serie di cose per le quali quei quadri oggi non vanno più bene. Quindi noi oggi abbiamo un sacrosanto terrore del domani, perché non ce lo sappiamo raffigurare in nessun modo. Tra l'altro vi faccio presente che una delle furbate, chiamiamole così, della modernità era esattamente quella di dire: siamo arrivati al capolinea di quello che può accadere, da adesso in poi stiamo qui e stiamo bene, no? Il che vuol dire che noi abbiamo avuto da parecchio tempo a questa parte delle enormi difficoltà a immaginare dei futuri diversi dall'oggi. Voi prendete la fiction in generale, a parte il fantasy, il resto di fatto cosa immagina per il futuro? Lo stesso di oggi in peggio. Non c'è altro, è sempre questo che diventa sempre peggio, ma d'altronde insomma non è che si debba essere così bravi a immaginarselo un peggio, è piuttosto semplice, capite? Ma quelle cose enormi dei romanzi del 7, dell'Ottocento, in cui erano mondi completamente diversi, tecnologie completamente alternative, non c'è più niente. La nostra immaginazione si è atrofizzata, perché noi abbiamo preteso che non servisse più, che fosse una cosa anch'essa premoderna. Adesso c'è la scienza, puoi ancora fare l'immaginazione. Infatti la scienza non scopre più niente, guarda i casi della vita, no? Sono anni. Noi dalla seconda guerra mondiale in poi la scienza, in pratica, perché i computer l'hanno scoperti allora, non l'hanno scoperti adesso. Il famoso Turing, non so se avete visto The Imitation Game, che vi inviterei a studiare la vita dei grandi scienziati del secolo scorso, perché sono delle figure tragiche e bellissime. Turing è una cosa, secondo me, uno dei più grossi scandali del mondo, in assoluto proprio, no? Che Turing è quello che ha salvato di fatto il mondo libero, se lo vogliamo chiamare così, e poi è stato castrato chimicamente perché era omosessuale. Cioè, quelle cose che tu pieresti qualcuno o sbatteresti al muro finché diventa gelatina dalla rabbia, no? Ecco, allora, la gratitudine della nostra cultura a uno che l'ha salvata è quella che, siccome è frocio, dobbiamo castrarlo. Bello. Dice un sacco di cose sulla nostra cultura, tra l'altro, ma vabbè. Comunque, ad ogni modo, Turing già negli anni 50 aveva formulato una serie di ipotesi su come si sarebbe potuto decidere se un'intelligenza era artificiale o meno. Ne saprete, suppongo, no? La legge di Turing, da questo punto di vista, dice che se tu parli con una voce per tot tempo senza capire che non è umana, quella è un'intelligenza artificiale. Cortana. Quindi sti computer già c'erano prima, li stavano studiando nel mentre che si faceva la Seconda Guerra Mondiale, perché la Seconda Guerra Mondiale, che ci piaccia o meno, è stata uno dei picchi tecnologici assoluti della nostra cultura. Dopodiché sono subentrati i protocolli, i modelli di comportamento sanzionati, le pretese burocratiche, tutta una serie di cose per le quali la scoperta scientifica noi non la stiamo più facendo. Ci limitiamo a perfezionare quello che già c'era, aggiungere un eccipiente da una parte, un additivo dall'altra, combinare qualcosa, ma le grandi scoperte, quelle che hanno fatto la gloria della scienza, dove stanno? Le onde gravitazionali, poi lì possiamo discuterne estensivamente, la materia oscura, la teoria delle stringhe, cioè sono tutta una serie di cose che sono a dir poco comiche per certi versi, no? Però che hanno portato? Meccanica quantistica e relatività sono tutte dei primi del Novecento. Dopodiché, fine dei giochi. Com'è? Perché anche la scoperta scientifica si fa a caso. È terribile dirlo, so che le grandi procedure, i vostri probabilmente insegnanti scientifici vi diranno che bisogna mettersi lì, consultare miriadi di dati e fare tutto. Non servono a cazzo. Se voi andate a vedere la storia della scoperta scientifica, vi accorgerete che nella grandissima parte dei casi, non voglio dire sempre perché è sempre esagerato, ma le scoperte le hanno fatte per sbaglio, no? Allora, i raggi X l'hanno scoperti perché Röntgen ha cominciato a fare così con una lampada che non sapeva che cosa mettesse, si è illuminata una cosa e ha detto oddio, e questa è la scoperta scientifica, no? Poi dopo ha cominciato a capire che parlavamo, però capite che non c'è niente di sistematico in uno che comincia a fare così con una lampada. Quell'altro della muffa aveva un laboratorio che era il più disordinato del pianeta, gli erano cascate tutte le culture e quando è tornato ha scoperto che da una parte non era cresciuto niente e si è chiesto perché. Non solo, ma per 10 anni manco ci ha lavorato, l'hanno scoperto altri due che cos'era la penicillina. Cioè, se andate a vedere il farsi della scoperta scientifica, diventano simpatici, e quando parlano che sono insopportabili, perché hanno sta prosopopea del fatto che, no, sembra sempre che sia sceso qualcuno su un carro di fiamme e gli abbia dato un qualche tipo di tavola di pietra alternativa. No, sono umani e le cose gli capitano. Tant'è che quando... Come si chiama lo scopritore della Fleming? No. Fleming, ok, sì. Allora, quando Fleming andò qualche anno dopo a visitare un altro laboratorio di un suo allievo e lo trovò tutto lindo, pinto e scintillante come quelli a cui siamo abituati oggi, disse al suo allievo: immagino che non scoprirete che era anche qui dentro, perché siccome era talmente abituato alla capacità creativa del caos, tutto quell'ordine secondo lui non era una buona idea. Infatti è andata esattamente così. Ma non solo, la faccenda del DNA nasce perché i ricercatori che poi hanno preso il Nobel in proposito, che non mi ricordo come si chiamano, mi scuserete, avevano mandato due saggi separati a un terzo che era uno che c'aveva un casino sulla scrivania infernale, e un bel giorno questo, mentre metteva a posto, si è trovato i due saggi uno dopo l'altro e ha detto: cazzo, hanno fatto una grande scoperta. Questa è la scienza. E questa è una scienza comprensibile. Capite? Tutto il resto è complicato. A dir poco complicato, no? Ti arriva qualcuno che ti dice: ho scoperto il bosone di Dio, e ti fa vedere una lineetta lunga così su un pezzo di carta. Non so se avete mai pensato a che tipo di gesto di fiducia devi mettere in atto per dargli retta. Perché non c'è niente di concreto. Io te potrei dire qualsiasi cosa. Tant'è che sono usciti una serie di saggi anche sulle riviste specialiste come Lancet e tutte le altre della ricerca scientifica, nei quali si dice che per essere un eccellente ricercatore oggi devi sapere utilizzare Photoshop. Traete le vostre conclusioni, però di fatto il problema è quello. Noi abbiamo svincolato il concetto di ricerca e scoperta scientifica da qualunque tipo di percepibilità, per cui mi può arrivare chiunque che mi dice qualsiasi cosa e io come faccio a dire no? Ma quando tu mi tiri fuori un grafico da un marchingegno che hai costruito secondo i tuoi criteri, che è lungo n chilometri, fa delle cose terrificanti, quindi prende un tot elettroni, scaraventa la velocità del chiunque, no? E che come fai a dire no? Ma è anche vero che come fai a credergli? Che potrebbe dirmi qualsiasi cosa? Non so se avete mai ragionato su questo. Cioè, il problema del Big Bang, che è bellissimo, a parte la Big Bang Theory, che secondo me è molto più divertente della... Però il problema del Big Bang è semplice, ovvero sia, è chi è che ha messo tutta la materia dell'universo in un punto? O non vogliamo far finta che non è un problema? Perché, no? E abbiamo capito tutto, a un certo punto c'è stata un'esplosione, ok, va bene, e prima dell'esplosione come, no? De preciso che cosa era successo, perché poi mi comincia a fare, un milionesimo di secondo dopo si sono cominciati a formare questi componenti, 3 milionesimi di secondo dopo cominciavano già a collassare i primi nuclei, poi sono cominciate le stelle, bellissimo, ma quello che ha piato 18 miliardi di anni luce di roba e l'ha messo in un punto, chi è? O non ce lo vogliamo chiedere perché sennò diventa complicato, perché il problema è questo. Noi ci spieghiamo il mondo nello stesso modo identico in cui se lo spiegavano i Sumeri, gli Assiro-Babilonesi, gli Itti, chiunque. A un certo punto c'è stata un'esplosione, a un certo punto Dio disse e luce sia, uguale. A un certo punto c'è stata un'esplosione. Che differenza c'è? Qualcuno è in grado di trovare? No, perché è esattamente uguale. Quindi, non solo, ma poi... A seguito della famosa esplosione che c'è stata, come saprete, si sono fatti una serie di calcoli per i quali ci devono essere delle conseguenze, perché tu qualunque cosa faccia, un'esplosione, a un certo punto le cose che vengono proiettate chissà dove, in generale in questo spazio che prima non c'era, poi si è creato, non stiamo a guardare il capello, vuoi dire che sarà mai 18 miliardi di anni luce, sono bazzecole, ad ogni modo tutte queste cose a un certo punto, come qualsiasi cosa tu scagli, a un certo punto fa così e poi... No? Comincia a ricadere, quindi noi a un certo punto, dopo aver pensato a questa cosa del Big Bang, abbiamo cominciato a temere. Allora adesso l'universo... No? Si restringe e ci cascano in testa tutte le galassie, perché noi tendiamo ad autoriferirci. Quindi sarà un momento terribile tutte queste galassie? No. Allora il problema qual è? È che le galassie non solo non rallentano, ma accelerano. Quindi la domanda è: com'è? E non ve lo sa spiegare nessuno. Non solo, ma perché per soddisfare queste equazioni occorre, sapete, ci sono dei parametri in equazioni, ma non sono in grado di entrare nel merito, ma comunque diciamo che più o meno ci sono delle cose che sappiamo. Allora, uno dei fattori significativi di tutte queste equazioni è la massa totale dell'universo. Già dire che tu puoi calcolare la massa totale dell'universo è un atto di una presunzione che non sto manco, credo che lo vedrete da soli, insomma, no. Ecco, però il problema qual è? È che quella che noi osserviamo è largamente insufficiente alle nostre equazioni. Quindi, siccome noi siamo molto intelligenti, non è che ci diciamo avessi sbagliato i conti. No, ci diciamo c'è della materia che non vediamo. Perché il Padre Eterno non solo ha creato l'universo schiacciando tutto in un punto, l'ha fatto esplodere con dei criteri che non rientrano nei nostri parametri, ma ci piglia pure per il culo e nasconde 3/4, non dico manco bazzeco, 3/4 della materia universale in una che si chiama materia oscura, che fa tanto Star Wars. No, t'aspetti da un momento all'altro, ovviamente. Allora, noi stiamo passando, non so quanto sarà, 10 anni, che spendiamo milioni di euro per cercare la materia oscura. E non ne abbiamo trovato traccia, ancora. L'idea che forse c'è da rifare i conti, prima o poi secondo me arriverà. Perché la teoria delle stringhe, sono 50 anni che andiamo avanti, alla fine uno ha detto, secondo me è una cazzata, cambiamo, perché qui non va. Però ci sono voluti 50 anni. Con la materia oscura, secondo me, andranno avanti ancora, perché è pieno i soldi. Perché non so se sapete che hanno rifatto il CERN, l'acceleratore, l'hanno rifatto. Hanno intervistato il responsabile, ha detto, con questi cambiamenti speriamo di poter trovare... Non so, sapete, ecco, io quando l'ho sentito volevo uccidere qualcuno, perché a me non mi danno manco 500 euro per fare un viaggio, perché io studio cazzate, ma loro che hanno la materia oscura gli hanno dato milioni di euro. Forse la troviamo, senza avere la più pallida idea se c'è, non c'è, cos'è, come la giustifichiamo, chi l'ha fatta, come gli è venuto in mente, non abbiamo idea. Quindi tra una cosmogonia degli indiani Navajo e la teoria del Big Bang non c'è nessuna differenza, semmai la cosmogonia degli indiani Navajo è più divertente, questo bisogna dirlo, perché almeno non c'ha i numeri, non c'ha un sacco di cose, ci sono dei personaggi che hanno i cavoli loro, fanno sgarri a destra e a sinistra, è più divertente, ma la nostra è assolutamente uguale. Cioè, illuderci, continuare a illuderci che loro sappiano quello che dicono, non si sa più con che basi lo facciamo, capite? Il problema è che noi attualmente non pensiamo proprio più, abbiamo smesso, quindi va bene qualsiasi cosa, mi dicano qualsiasi cosa. D'altronde, abbiamo la crisi del 2008 economica, abbastanza importante, no? Siamo tutti in ginocchio ancora, sono passati quasi 10 anni. A chi chiediamo spiegazioni? A quelli che sono i responsabili diretti della crisi e che ancora oggi non sanno dirci come mai è successa. Ma continuiamo a chiedere a loro. Invece di prenderli e mandarli in Siberia a farsi una cultura di zappe varie assortite, che sarebbe carino, no, continuiamo a parlarci. Con Alan Greenspan, con i nuovi direttori della Federal Reserve, con quel, no, per carità, tutta gente stimabilissima. Peccato che normalmente se voi sbagliate clamorosamente qualcosa vi cacciano a calci in culo. Normale. Se loro sbagliano, improvvisamente diventa tutto così, no? Flu. Se può dire, magari, però può darsi che non è che qualcuno gli senti un po' neno, tu mi avevi detto che 1, 2, 3, 4. Di queste cose che mi avevi detto non se ne è verificata una che è una, e di quelle che si sono verificate, tu dopo 8 anni manco sai dirmi perché sono capitate. Allora, vogliamo fare due conti e chiederci che tipo di scienza hanno messo in piedi loro o manco? Perché è divertente questo, no? Quindi capite che dal punto di vista del fenomeno della conoscenza ci abbiamo un sacco di cose da ripensare, perché evidentemente non stiamo andando benissimo. Abbiamo creato una serie di feticci che hanno funzionato benissimo fino a un certo punto, poi abbiamo progressivamente aumentato le nostre pretese nei loro confronti. Vi ricordo che la scienza nasce come trial and error. La strategia di conoscenza scientifica è prova ed errore. E i primi scienziati sapevano perfettamente che non sarebbero riusciti a sapere tutto e che quello che scoprivano era tutto assolutamente ridiscutibile a stretto giro di posta. Noi siamo diventati quelli che chiedono agli scienziati delle certezze che gli scienziati, per, come dire, proprio per loro specifica competenza, non ci possono dare. Perché il sapere scientifico non è un sapere certo, è un sapere che si fa nel tempo, con errori, grandi errori, voglio dire. Einstein ha scoperto la relatività, ma secondo Einstein esisteva l'etere fino alla morte, e Einstein è morto l'altro ieri. Quindi voglio dire, non parliamo di cose tanto stupefacenti, non so se mi spiego. Cioè, le grandi scoperte e i grandi errori ce li abbiamo in casa, a parte quelli che vi ho appena menzionato, che sono, come dire, una piccola parte, ma ce ne sono a iosa. E se voi leggete le vite dei grandi matematici vi rendete conto che loro sapevano perfettamente. Il problema è che tra il grande matematico e l'utilizzo che viene fatto dalla matematica nella vita normale c'è un abisso, perché noi abbiamo preso la matematica come una garanzia di certezza, quindi se ci sono dei numeri va tutto bene. Come sti numeri siano nati, saltati fuori, formati, non ce lo chiediamo mai, no? Chi di voi è in grado di dirmi come il 92% che usa lo spazzolino X è stato calcolato? No? Però 92%. Alzo le mani, ma arrendo, fai bene, perché poi davanti a tanta stupidità non è che puoi fare molto d'altro. Però di fatto quello che noi utilizziamo oggi per costruire il nostro mondo, i famosi quadri di riferimento di cui parlavamo, è estremamente discutibile. Va bene, ma va bene se lo prendi con un minimo di intelligenza, ovvero sia non come la rivelazione di qualcuno che ha avuto un diretto contatto con l'aldilà, ma come uno che ti sta proponendo una teoria verificata entro certi limiti, che può rimanerlo per un certo lasso di tempo, ma che non è detto sia il massimo ottenibile. Non so se questo è chiaro. Dimmi.
Ma la differenza tra i primi scienziati, cioè, scelgo di averli, invece se poi sono obbligato.
No, sulla volontarietà non c'è da mettere accento, perché a parte quelli della famiglia che puoi anche decidere di non avere, ma comunque rapporti sentimentali e rapporti amicali sono assolutamente liberi nella scelta. Quindi, mentre allo stesso modo non è che sei obbligato a prendere caffè nel bar qua davanti, ma puoi andare alla macchinetta qua sotto, puoi andare a un altro bar, eccetera.
Però
quindi
non sei obbligata a seguire.
Sì, per certi versi sì, però non è quello che costituisce il rapporto secondario. Quello è il tuo ruolo che ti impone di stare qui, ma non il fatto che ci sia questa situazione. Ok, la vostra collega diceva c'è una questione di capacità di scelta nell'ambito dei diversi rapporti, quindi primari e secondari. E le ho detto no, perché tu tendenzialmente puoi scegliere entrambi, a parte la famiglia che rimane scritta, ma pure quella è discutibile, perché ci sono tante famiglie che non, come dire, oggi come oggi non riconoscono questa capacità di vincolo. Dipi.
Parlava di due semplificazioni che tendiamo a fare. L'altro è il ragionamento auto-auto, quello...
No, hai ragione, grazie, me l'ho dimenticato. L'altro è il ridurre tutto all'economia, che noi chiamiamo economicismo, ovvero sia scegliere l'economia come chiave interpretativa della realtà. Vedremo che questo è uno dei motivi per i quali quello che si dice oggi circa la mancanza di differenze fra destra e sinistra è vero, nel senso che destra e sinistra entrambe condividono lo stesso approccio, ovvero sia ritengono che l'economia sia fondamentale. Siccome non è vero, ecco perché le politiche in qualche modo oggi non vanno benissimo, perché uno dei padri del riduzionismo economico è Marx, no, che dovrebbe essere, se vi ricordate bene, il no, punto di, come dire, di convergenza delle teorie di quelli che dovrebbero essere contro questa situazione. Quindi è un po' complicato. Noi siamo, come dire, terribilmente ormai abituati a ragionare in termini economici e ridurre quindi tutto all'economico, salvo quelle piccole cose della carta di credito di cui parlavo prima, che però insomma sono ovviamente private e vengono lasciate lì come abbellimento, ma tutto il resto lo interpretiamo in termini economici, e interpretandolo in termini economici stabiliamo quella che un altro dei sociologi dei quali parleremo, che però questo non viene perché è morto da 100 anni, ed è un sociologo tedesco che è il mio, diciamo, autore di riferimento, se vogliamo metterla così, si chiama Georg Simmel, che ha scritto ai primi del Novecento un libro che si chiama Filosofia del denaro, che è un testo meraviglioso, non vi dico di leggerlo perché quello è veramente complicato, quindi lasciate stare, ma ne potreste leggere un altro molto più snello che si chiama Le metropoli e la vita dello spirito, che è un librino che è uno dei tascabili Armando, quindi è veramente una lettura da poco. E la vita dello spirito, Roma Armando, non mi ricordo l'anno, ma comunque dovreste trovarlo chi volesse leggerlo, ed è una serie di osservazioni, ragionamenti e di profezie, le chiamerei addirittura così, sulla vita moderna, che ti lasciano di stucco. Cioè lui già discute i distributori automatici di viveri nel 1900, non nel secolo 1900, parlo proprio del 1900 anno, ok? Quindi è un tipino interessante, e lui questo appunto chiamava e discuteva il denaro fondamentalmente perché lo definiva lo strumento dell'equivalenza generalizzata. Grazie al denaro tu puoi stabilire rapporti fra cose che non avrebbero nessun modo di essere messe in rapporto. No? Se fate caso, spesso e volentieri i comici usano questo tipo di meccanica per farvi rendere conto di quanto è paradossale la situazione. No? Un cumulo alto così di panini conta come un televisore. Tu rimani un attimo spiazzato, però di fatto se calcoli in termini monetari è vero, la stessa spesa. No? Quindi capite che nel momento in cui tu cominci a monetizzare anche le tue attività, i tuoi desideri, le tue esperienze, i tuoi dati, che è quello che accade su internet oggi, le tue abitudini di frequentazione del web, i posti dove vai, eccetera, eccetera, tutto questo ti sottrae sostanza umana, perché diventi equivalente a tutti gli altri, quindi i famosi big data, quelli di cui si parla continuamente e sempre, no? Che sei tu? Che ci sei lì? No, ci sono i tuoi comportamenti che ti vengono sottratti e vengono valutati un centesimo al click, 2 centesimi al click e via discorrendo. Quello che stiamo facendo noi, di fatto, sono 300 anni che trasformiamo tutto in qualcosa che sia equivalente al denaro. E quello che non è passibile ad essere ridotto, scompare. A testa di gatto morto o l'opera d'arte magnifica? Chi andrebbe a rubare la Gioconda? Perché a chi la vendi la Gioconda? Quanto gli chiedi per vendere la Gioconda? Non esiste, la Gioconda è fuori dal meccanismo. Capite? Ma essere fuori dal meccanismo vuol dire stare dentro al museo, chiusa, messa lì da una parte, del tutto ininfluente. Qualsiasi cosa abbia a che fare con la nostra vita corrente deve essere monetarizzabile. Deve essere rendicontabile, deve essere oggetto di calcoli burocratici, di algoritmi. Tutto quello che vedete perfettamente è strettamente correlato a questa capacità del denaro di diventare metro e di giudizio e metro di equivalenza e misura. Noi oggi abbiamo il solo modo per creare un discorso omogeneo che fa gioco ed è comunque lo scopo dell'economia, è quello di ridurre tutto a denaro. Come dice sempre Simmel con una delle sue frasi che io preferisco in assoluto, prima si lavorava per avere denaro ed acquistare opere d'arte, oggi si vendono le opere d'arte per avere denaro. Però il problema della questione è che il denaro di per sé non significa niente. Non ha senso. Il denaro è un mezzo, è il mezzo perfetto, ma in sé non serve a nulla. Che mangi col denaro? No? Mangi con un panino. E non è detto che il tuo denaro possa essere utile a comprarti un panino in certe situazioni. Quindi noi diamo per scontate tante cose perché ci troviamo in contesti nei quali queste cose sono ovvie. ed evidenti, no? Ma basta chiamarsi un po' fuori dal contesto, andare in posti meno ovvi o con culture radicalmente diverse, o andarsene nelle foreste, nei boschi, e lì ti rendi conto che tu puoi essere ricco quanto ti pare, ma se non trovi niente da mangiare, non mangi. E c'hai un bel esserti portato la tua carta di credito in tasca, no? Ti può servire per pulirti i denti volendo, ma lì te fermi, insomma. Quindi ci sono una serie di cose che vedremo strada facendo. Nel frattempo abbiamo finito e buona giornata.